Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Riapriamo la nuova settimana dedicata ai colori biancorossi. Come consuetudine, eccoci qua con la nuova puntata del lunedì. E stranamente, tutto perfetto, perché troviamo Silvia Trillini.
Buonasera Stefano, buonasera a tutto il popolo dorico.
Buonasera anche a lei, e troviamo anche Cristian Camilletti in questa
eccoci
puntata.
Eccoci qua, buonasera a te Stefano, a Silvia e ai nostri radioascoltatori.
Diciamo stranamente, perché tutti e due semi influenzati, postumi che arrivano, chi prende la pillola, quell'altro prende i fermenti lattici, però sono tutti e due in postazione a tenervi compagnia e aggiornarvi sulla 20ª giornata appena trascorsa, mentre voi potete scriverci come di consuetudine utilizzando i nostri punti di contatto 334 35 20 488. Silvia, allora, per coloro che vorressero vedere che cosa succede dietro le quinte, oggi non lo facciamo vedere nella nostra pagina Facebook, ma può essere visto sulla nostra pagina tradizionale www.radiotua.com. Trovate il video, l'audio invece lo trovate anche su Facebook, quindi siamo ovunque.
Peggio siamo di così. Onnipotenti.
Siamo molto poco potenti, però siamo presenti, possiamo dire. Presenti ovunque.
Che di questi tempi è già tanta roba.
Esatto, visto l'aria che tira.
Visto l'aria che tira, esatto. Infatti, volevo dire questo, visto la concorrenza, ci sono situazioni strane in giro, almeno noi siamo presenti ancora, su FM e su internet.
Esatto, ancora ci siamo. Siamo qua a tenervi compagnia, Intanto, che Anconitan avete visto ieri? Poi andiamo con la lettura, eccetera.
Allora, comincio io, che vai, poi vai. Ti chiamo subito in casa, perché
in casa non trovi
era in casa.
Può perché... rispondere il gatto, vedi un po'.
Era in casa ieri, abbiamo giocato in casa, in effetti.
Cosa si può dire, Cristian? Premiamo senz'altro il bel risultato, i tre punti che ci volevano come il pane per tutta una serie di motivi, tra cui appunto l'entusiasmo che da qui alla fine ci auguriamo non manchi mai, no? Per concludere al meglio questo campionato.
Record negativo delle presenze ieri.
Record negativo delle presenze, poi ne parliamo anche di questo. Giornata che poi tra l'altro non era nemmeno così brutta, no?
Non era nemmeno così freddo, diciamo, che Del Conero lo sappiamo che è sempre un bunker pericoloso di questi tempi, e ti dirò che nemmeno si sentiva questo vento gelido come tira solitamente Del Conero. Anzi.
Ecco, forse cominciano le feste del carnevale che limitano un po'.
Quello, secondo me, spero di sbagliarmi, secondo me anche il risultato non proprio bellissimo del match di domenica scorsa di Iesi potrebbe aver mandato qualcuno altrove. Questo è il mio pensiero, perché sappiamo com'è particolare il pubblico dorico. Ti basta una vittoria fatta magari in una certa maniera e ti trovi 300-400 persone in più la domenica dopo. Fai un pareggio brutto come è stato fatto quello di Iesi e ne trovi 300-400 in meno.
Però dai, insomma, tutto sommato ieri il campo ha detto bene all'Ancona, che ha reagito insomma al risultato appunto del pareggio che dicevi tu di Iesi, ha dato, no, delle risposte importanti la squadra, non solo i nuovi arrivi ma in generale tutti i componenti tutti gli uomini di Mister Lelli, a quelle che erano state, no, le dichiarazioni del post gara di domenica scorsa del presidente Marconi, quindi la risposta della squadra c'è stata senz'altro. Non abbiamo subito gol per la prima volta nel
una notizia questa.
2018, eppure sentendo un po' le interviste di tutti in sala stampa, ho percepito una sorta di non troppa effervescenza, poca contentezza. È vero, il gioco non ha brillato come magari eravamo abituati, appunto lo dicevamo, lo ricordiamo, qualche mese fa. Però dai, 4 gol ci sono stati, insomma, perché non siamo mai contenti fino in fondo?
Perché, allora, diciamo che purtroppo in questa stagione partite belle non se ne sono viste, vuoi perché comunque la prima categoria è questo che offre. L'unica forse partita spettacolare è stata quella con i portuali, perché dal punto di vista dei gol e delle occasioni, bravissima, quindi lì anche l'avversario ci ha messo del suo. Chiaramente quando vai ad affrontare delle formazioni che vengono qua e fanno un po' il catenaccio, perché di fatto l'Arcevia, con tutti i vari problemi di formazione che aveva, perché abbiamo sentito anche mister Azzeri nel post partita parlare di una difesa totalmente inventata, c'erano due mediani che facevano i difensori centrali, quindi era una formazione più che rimaneggiata. Quindi se da una parte è una formazione che fa il catenaccio, l'Anconitano in questo momento non è che offre chissà quale spettacolo dal punto di vista del
perché
gioco,
tra l'altro comunque anche in casa biancorossa
ci sono le varie problematiche, appunto defezioni, giocatori che non sono al meglio della condizione fisica, e quindi fai uno più uno e viene fuori questi tipi di prestazione. Però tu hai detto bene, era importante tornare al successo. È stato un successo dal punto di vista del risultato sicuramente convincente. Poi è chiaro, purtroppo in queste partite si vedono momenti dove si sbadiglia, perché lo possiamo dire.
Calma
perché,
piatta.
Eh sì, perché solitamente la partenza è sempre sprint.
Eppure quattro gol ci sono stati.
Sono stati. Ieri c'è da dire che l'Anconitana il primo quarto d'ora ha avuto sicuramente un approccio come forse raramente abbiamo visto nel corso di questa stagione. Infatti abbiamo sempre puntato il dito contro l'approccio delle partite, ed era lì dove prendeva sempre il gol inizialmente la squadra. Ieri c'è stato un certo un approccio giusto, probabilmente dovuto a tra virgolette la sparata del presidente, sparata nel senso buono, perché giustamente dopo la partita di domenica un qualcosa dovevi dire alla squadra, dovevi dare un segnale, perché non puoi offrire quelle prestazioni là. Perché? Per quale motivo? Perché sei l'Anconitana. È vero che le avversarie sono quel che sono, è vero che hai 11 punti di vantaggio e ci può stare un certo rilassamento mentale, però ci vuole chiaramente che tu scendi in campo e dimostri che la tradizione sportiva che ha Ancona, indipendentemente dalla categoria, la devi mettere sul campo. E quindi tutti i giocatori devono essere all'altezza della situazione. Cosa che non abbiamo visto domenica scorsa, cosa che si è visto già un po' di più nella partita di domenica, anche se sinceramente mi aspettavo ulteriormente qualcosa in più.
Si stanno caricando per domenica prossima.
Ci ho provato infatti nel post partita con Colombaretti, io l'ho buttata là e lui ha capito subito al volo dove volevo arrivare, e effettivamente è quello che io mi auguro, che ci sia un senso di rivalsa, perché fondamentalmente
stiamo parlando chiaramente domenica prossima il match contro le Torri Castelplanio, squadra avversaria, l'unica contro cui l'Ancona aveva perso insomma la terza giornata,
ha lasciato i tre punti
del girone di andata,
e quindi chiaramente domenica ci si aspetta un Ancona, io dico sempre, con il sangue negli occhi, perché è quello che noi vogliamo vedere ogni domenica, una squadra che scende in campo con il coltello tra i denti e che appunto fa pesare la storia e la maglia, perché questo deve succedere in queste categorie. Poi purtroppo si incappa anche in qualche domenica non bella dal punto di vista del gioco. Però noi ci dobbiamo aspettare sicuramente qualcosa.
Allora, diciamo
più
che la categoria è questa, adesso questa non la prendiamo alla larga, no?
Dovremmo
confrontare le altre partite delle arti interpreti di questo campionato, quindi il confronto andrebbe fatto con le altre squadre che disputano questo campionato, e quindi quello che noi vediamo è quello che è il livello di questa categoria. Stiamo parlando di prima categoria.
Stefano, non facciamo
poi
l'allarmismo.
Il confronto, ovviamente, certo. Il confronto è quello che uno vorrebbe vedere e quello che è la realtà della categoria.
Non facciamo l'allarmismo, Stefano, perché poi settimana scorsa, quando ero intervenuto con Daniele, qualcuno mandava i messaggi, ma facciamo allarmismo. No, non è un discorso di allarmismo, è perché purtroppo ogni domenica, ogni fine partita, viene sempre fuori questo particolare del gioco. Il presidente spesso lo segnala, perché il presidente è un esteta del calcio, vuole vedere la squadra vincere, è verissimo, ma vuole anche vederlo fare con un certo tipo di gioco. Perché adesso, come dicevamo, giustamente parliamo di prima categoria, e certi giocatori fanno la differenza. E anzi, sottolineiamo, visto che io nelle ultime settimane lo avevo un po' buttata là in segno un po' di provocazione, Mastro Nunzio ieri non ha segnato e abbiamo fatto comunque 4 gol. E già questa è una bella notizia, perché Mastro Nunzio spesso e volentieri ha tolto le castagne dal fuoco in certe partite all'Anconitana. E ieri,
tra l'altro, sono stata contenta per il riscatto di Strano, un giocatore che personalmente a me piace, al di là, no, di qualche alto e basso che ho potuto avere da dicembre ad oggi, che veste la maglia biancorossa. E insomma, quel gol proprio sentitissimo, no, dopo che gli si era un pochino stato puntato il dito addosso, e sono stata contenta.
Sì, sì, un giocatore chiaramente che dimostra e capisce quello che è il valore di questa maglia. Parliamo di un giocatore di Ancona, e chi meglio di Emanuele Strano, appunto, può rappresentare al massimo il valore di questa maglia. Poi chiaramente ci mettiamo Mastro Nunzio, che è vero che è una seconda pelle per lui la maglia dell'Anconitana, ma non è anconetano di nascita.
Certo.
Quindi capisci, e anche i nostri ascoltatori lo capiscono, che un giocatore nativo al 100% di Ancona dà quel qualcosa in più, perché appunto sa quello che è la storia del calcio anconetano, cosa che magari qualche altro giocatore deve apprendere, forse per mille motivi. Qualcuno si può sentire arrivato perché per la prima volta scende, è vero, in prima categoria, ma in una piazza importante. Quindi qualcuno potrebbe sentirsi arrivato e dire: ah, finalmente ho svoltato nella mia carriera, qua c'è un progetto serio, magari i prossimi anni resto qua, e quello che magari fino ad oggi è stato un passatempo, perché qui parliamo comunque di giocatori che lavorano e magari vogliono fare appunto del calcio la loro professione. Però non è cosa per tutti.
No, anche perché comunque sono tutti sotto il mirino della società. Tra l'altro adesso anche con l'avvento del direttore generale Domenico Sfrappa, che ha appunto l'appeal sul lato tecnico, ci saranno ulteriori, no, valutazioni e confronti con il DS Santinelli per andare a vedere chi confermare o meno. Direi che la società proprio da questo punto di vista già si è messa al lavoro
e appunto,
quindi nessuno
per questo
si deve sentire
al riparo, no? Esatto, perché probabilmente con l'innesto del nuovo direttore generale Domenico Sfrappa, io mi aspetto a questo punto che qualcuno faccia quello step ulteriore proprio per dimostrare di valerla questa maglia. Proprio perché qua parliamo di un professionista,
certo,
uno che ha sempre fatto categorie professionistiche, scende anche lui perché ha comunque un certo amore, tra virgolette, nei confronti dell'Ancona, sa che il suo percorso si è interrotto bruscamente per mille motivi, lo sappiamo, e quindi si sente in dovere di dare qualcosa,
sì,
a questa piazza.
Sa
ancora
anche che alla base comunque c'è un progetto serio, conclamato da un presidente serio e che ha voglia di crescere, no? con la società, con la squadra, le ambizioni Stefano Marconi ce l'ha, per cui è un progetto sicuramente da sposare per chi è un uomo di calcio.
E sono molto curioso sinceramente di vedere il lavoro che farà nei prossimi mesi Domenico Sfrappa, perché ricordiamo quanto bene ha fatto quando alle spalle non aveva una vera società. Adesso che ha una società tutto tondo, sicuramente le qualità di questo direttore sportivo, direttore generale in questo caso, dovranno ulteriormente venire fuori, proprio perché
hai un appoggio
da parte della società tutta, del presidente in primis, che si affiderà appunto a Domenico Sfrappa. Quindi se abbiamo visto grandi cose quando il budget era risicato, figuriamoci adesso che un campionato dilettantistico, l'Anconitana dovrà dettare legge sul mercato nei prossimi mesi. Sappiamo le difficoltà che ci sono state in questa stagione e sappiamo il perché, ma da giugno in avanti l'Anconitana detterà legge sul mercato e farà ciò che vuole.
Sperando di capire in che categoria,
certo,
saremo.
Certo.
334 35 20 488 la nostra linea SMS. Noi siamo pronti per il primo spaccato pubblicitario. Voi restate con noi perché Punto Biancorosso continua.
Punto Biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al Parco Commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rieccoci, tornati dopo il primo break pubblicitario. Il primo messaggio in ordine cronologico è arrivato dall'Austria. È Lele che noi salutiamo. Ciao Lele. Dice: me devo per forza rifare i racconti di mio padre. Ovviamente Lele, dite, è trentino, anche se sta in Austria, quindi sta scrive in
tirolese.
Tirolese, quasi a confine, Bolzano confine. Guarda. Allora, me devo per forza rifare i racconti di mio padre perché manco ero nato. Sbaglio o un'armonia così tra società e tifosi non si vedeva dai tempi de Maiani? Quando si chiamava appunto Anconitala, solo anconetani veri potevano fare tutto questo in 5 mesi. Avanti così e forza Anconitana Lele.
È vero, c'è una certa armonia, sarà la rinascita.
Ovviamente ecco. quello conta, visto che insomma fino a qualche mese fa potevamo anche stare senza calcio
subbuteo.
La domenica.
Avremmo giocato a subbuteo.
Quindi senz'altro c'è piena riconoscenza nei confronti del patron Marconi, ma c'è anche parecchie aspettative, no? Di, certo. Di partire con il piede giusto e di fare le cose per bene da qui in avanti in virtù di una crescita, no? Dei colori biancorossi in tutto e per tutto. E quindi la sintonia è ovvio che c'è.
Una sintonia appunto tra tifosi e presidente che dovuto, come tu ben dicevi, ai risultati, dovuto al fatto che ad agosto il calcio era praticamente sparito da questa città e quindi c'è questa unione che va tutti verso lo stesso obiettivo.
Diciamo la verità, questa rosa è più che sufficiente per quello che è il suo scopo. Sì. Lo scopo di questa Anconitana è vincere abbondantemente e tranquillamente il campionato. Questa è l'unica realtà. Poi, ritornando al discorso di prima, se parliamo di gioco, se parliamo di prospettive, è tutto un addivenire.
Certo. Logico.
Quindi ecco, l'angoscia che a qualcuno ha preso nel vedere questa Anconitana sul campo è un'angoscia relativa, perché stiamo parlando di un'Anconitana costruita per vincere il campionato, ha campionato praticamente in corsa.
Infatti la mia domanda sarebbe, pensa se iniziavamo nel tempo giusto, quanto poteva essere più forte questa squadra.
Quindi io il dramma non lo farei e non lo faccio su quello, per quello che riguarda appunto l'Anconitana così com'è costruita, perché è sicuramente è una squadra a termine. Non ci nascondiamo,
è un cantiere aperto,
perché è stata costruita praticamente ad agosto per iniziare il campionato, ma è stata costruita in parte nell'ottica futura, in parte relativamente a questa categoria, alla categoria in cui giochiamo.
Certo.
E 11 punti di vantaggio dimostrano in ogni caso che ha una rosa competitiva. È una rosa, come si lamenta Lelli, corta. Per quello che riguarda, perché è capitato qualche inciampo e alcuni punti di riferimento sono saltati e stanno ricominciando, qualcuno sta ricominciando, Pezzeghia è ritornato adesso, insomma, cioè, abbiamo avuto quello che succede normalmente, delle difficoltà, è inutile nasconderci, c'è un Mastro che sta giocando sempre, ha giocato tutte le partite senza riuscire ad avere un attimo di respiro.
E sinceramente meglio così, anche perché non c'è un sostituto di Mastro Nunzio.
Tu sai che non devi pronunciare altre cose, no? No. Ecco, dopo i fulmini ce li tiriamo. Però questo è un dato di fatto, è così, insomma, non c'è poco da fare. Inutile storcere il naso, inutile dire ma non vengono perché a vedere la partita, perché non ci hanno voglia, per chi non viene a vedere la partita. Non ci sono motivazioni valide. Una motivazione stratosferica, l'applauso va fatto ai ragazzi della curva che continuano a sostenere imperterriti i colori biancorossi. E tutto il resto è fuffa, è un qualcosa che è da divenire, è normale, insomma, è inutile che ci andiamo a raccattare, a inventarci cose, a buttarci giù il morale. C'hai 11 punti di vantaggio sulla seconda. Non tremi, perché non tremi. Poi ci sono dei problemi legati proprio a... Adesso, ieri ci abbiamo scherzato, cioè scherzato, i messaggi arrivavano. Ma Tizio non è un po' ingrassato, ma Caio non è...
Effettivamente, un paio di giocatori li abbiamo visti, Lori e Apezzeghia li abbiamo visti.
Che sono un po' fuori forma.
Sì. Cioè,
è normale, perché per chi arriva, per esempio, appunto da problemi, fra l'influenza, fra problemi muscolari, eccetera, è normale, insomma... Poi se ti fai un po' una curetta di cortisone, sai che fine fai, no?
Certo.
Sei un palloncino.
No, l'unica cosa, sai cos'è, Stefano? È tutto giusto quello che dici tu. È vero che magari anche il pubblico può scarseggiare proprio perché è una categoria, lo diciamo, praticamente vinta, perché intanto purtroppo è così. Ripeto, l'unico nemico dell'Anconitana può essere l'Anconitana stessa ad oggi. Perché non vedo formazioni, per quanto può andare bene l'Osimo Stazione o il San Biagio, che possono dare problemi all'Anconitana.
Certo,
in
non
futuro.
È un campionato vivo dove trovi il Napoli e la Juventus,
però
si stanno combattendo,
allora,
la prima
secondo
posizione.
Me, visto che parliamo sempre di una società partita ad agosto, e come è partita in 4-5 mesi, secondo me questa società ha fatto quello che non ha fatto la precedente gestione. In 2 anni di gestione,
quella aveva fatto solo danni.
Esatto, però voglio dire, anche nei danni non era riuscita a fare un qualcosa, dico uno di buono. In 5 mesi qua abbiamo visto sponsor importanti che entrano, che per carità vorremmo vedere sponsor di Ancona che si sveglino e non che facciano soltanto chiacchiere, però arrivano sponsor importanti da fuori con marchi importantissimi e fatturati stellari. Vediamo comunque una proprietà che si sbatte sul discorso del dorico, cosa che in passato non c'era riuscito praticamente nessuno. Vediamo comunque una certa programmazione e vediamo una società che si allarga come interpreti e dirigenti
in ottica
futura. E oltre che portare giocatori importanti, perché Mastro Nunzio avrà 38 anni per carità, ma comunque è sceso in prima categoria. Lori è giovanissimo ancora e scende dal professionismo alla prima categoria, cioè queste sono tutte cose da segnalare, quindi vuol dire che c'è un certo tipo di progetto e questo va dato atto e secondo me meriterebbero appunto un certo supporto in più da parte della tifoseria, al di là della categoria che è quella che è.
D'accordissimo. E
al di là della categoria.
Al di là della categoria. Noi siamo andati oggi a disturbare un gradito ospite, tra l'altro.
Che non so se abbia commentato queste categorie, gli sia mai capitato al nostro ospite di commentare queste categorie.
Proprio in occasione, insomma, del fatto che conosce benissimo Sfrappa, lo presento subito. Buonasera a Massimo Boccucci, Corriere dello Sport, direttore di InfoPress. Ciao Massimo.
Buonasera a tutti voi, ai tifosi, agli ascoltatori, soddisfo subito la curiosità, avevo 16 anni, 1980 e mi occupavo di categorie dilettantistiche, poi è durata poco, nel senso che dopo ho avuto la fortuna di cominciare a vedere i professionisti, però vengo da lì, e, anzi vengo dal settore giovanile, mi onoro di aver visto, di aver scritto il primo articolo su Fabrizio Ravanelli quando giocava negli allievi del Perugia e ce l'ha ancora conservato in villa inquadrettato, e questa cosa mi fa oltremodo piacere, al di là che ho un rapporto personale con lui di amicizia da lunghi anni, però ecco, vengo dai dilettanti e questo non può che far onore a chi ama il calcio, perché la gavetta vale per tutti e quindi vale anche per i giornalisti.
Ecco, d'accordissimo, no? È dal basso che si parte per poi crescere, che è un po' quello che sta facendo anche la società dorica, no? Sta ricominciando da zero e mano a mano sta componendo i vari tasselli affinché un giorno appunto possa crescere. Uno di questi, una delle ultime notizie, è proprio il ritorno di Domenico Sfrappa, direttore sportivo, che tu tra l'altro conosci benissimo, oggi in veste all'Anconitana con il ruolo di direttore generale, ma vista la sua esperienza nel mondo del calcio darà una mano appunto dal punto di vista tecnico ai biancorossi. Come giudichi questa scelta del presidente Marconi?
Intanto ho incrociato Sfrappa che poche settimane fa in occasione di una partita di Serie B, quindi mi fa piacere che sia tornato in pista. Domenico Sfrappa è una persona seria, ce ne siano tantissime, è uno al quale potresti affidare le chiavi della macchina, le chiavi di casa, la banca, per chi ha delle fortune può in qualche modo controllarle, quindi lo dico non per piaggeria, non per i rapporti personali, io so scindere sempre, o quantomeno ci provo, gli aspetti umani da quelli professionali. È una persona seria, una persona affidabile, conosce tutto del calcio, ha avuto le sue avventure vincenti, io lo ricordo, ovviamente l'ho conosciuto a Gubbio in modo particolare, ma poi ne ho seguito la carriera. Ha avuto anche le sue disavventure, proprio magari anche per questo suo essere troppo rigoroso, troppo serio, in un mondo in cui qualche volta bisogna fare buon viso a cattiva sorte e non tutti ci riescono. Per l'Ancona penso che sia un valore aggiunto, perché è un uomo di organizzazione, è un uomo che ci ha l'efficacia delle azioni, al di là adesso degli aspetti di conoscenza dei giocatori, perché la dimensione è quella che è, probabilmente altri aiuteranno anche a costruire la squadra del futuro, visto quello che sta facendo la nuova Ancona in questa stagione, per cui credo che essersi affidati a Sfrappa significa aver messo nelle mani di un professionista, di una persona appunto seria e capace, un club che credo che abbia voglia di crescere, lo accennavi prima, e che ha voglia di tornare quello che era. Io ancora mi fatico a riprendere dal fatto che lo trovo in prima categoria, perché sinceramente una città come Ancona e quella passione che ho potuto constatare, toccare con mano, ho vissuto, quindi non me l'hanno raccontata, io ancora ho perfetti ricordi della Serie B di Simoni, ho perfetti ricordi della Serie A e anche del ritorno in B e tutto quello che sono state le parentesi migliori, certo che adesso vederla lì mi piange un po' il cuore, però penso anche che toccando il fondo si può soltanto risalire, e l'Ancona abbia cominciato a farlo.
Ecco, l'importante appunto è farlo nel migliore dei modi, tracciando la strada giusta, no? Perché poi in passato qualcuno magari ha tentato, no, di ricominciare anche da nuove proprietà, ma non erano gli elementi giusti. In questo caso Marconi ci sembra l'elemento giusto per fare le cose per bene.
Io non conosco personalmente i nuovi dirigenti, la proprietà, però di una cosa sono sicuro: la riscossa delle Ancona deve partire dagli anconetani. Quando io vedo passaggi di proprietà a personaggi poco chiari, che non hanno nulla di radicato nell'ambiente dove vanno, comincio a diffidare, o meglio penso che dietro ci siano interessi per lo più economici, posso pensare anche delle cose peggiori ma me le tengo per me, però l'Ancona quando ha avuto anche proprietà esterne, e non penso ricordare il periodo più brutto del passato, quando si volatilizzò, si smaterializzò la Serie B, che era stata faticosamente, brillantemente conquistata. Ecco, penso che l'importante è ripartire da ciò che è la passione e l'interesse, che sia quello innanzitutto dell'anima. Dopodiché è chiaro che i presidenti non possono fare soltanto i paperoni dei paperoni, andare a mettere soldi senza avere nulla in cambio. Sono sempre stato fautore che i buoni progetti calcistici hanno dietro le spalle delle buone amministrazioni comunali che li incoraggiano in qualche misura, cioè diano la possibilità agli imprenditori che investono nel calcio di fare anche qualcosa che sia business. Non c'è niente di male in questa parola, se noi nel business nel calcio lo intendiamo soltanto diritti televisivi, soldi che girano senza freni, campionati spezzatino, chi più ne ha ne metta, io credo che poi i risultati sono quelli che vediamo, come un'esclusione della nazionale dal mondiale che non succedeva alla stessa 60 anni. Ecco, preferisco largamente immaginare che le pubbliche amministrazioni possano incoraggiare quegli imprenditori che, radicati sul territorio, possano portare la squadra di calcio con i suoi tifosi al seguito, con tutte le attenzioni che ci sono, e ancora ne ha tante di queste attenzioni, a livelli che gli competono, che non possono essere certo i dilettanti.
Certo, d'accordissimo con te, Massimo. Invece ti chiedo, nonostante la categoria, secondo te Domenico ha fatto bene ad accettare ancora per la seconda volta?
Se avesse guardato la categoria si sarebbe messo solo le mani nei capelli, questo mi pare chiaro, anche perché lui ha fatto esperienze importanti, ha fatto i professionisti e sicuramente la sua categoria lo riporta agli albori proprio, un po' come me sedicenne. Io penso che lui ha guardato Ancona, ha pensato alla città, ha pensato al capoluogo, ha pensato alla tradizione, ha pensato al blasone, ha pensato al posto bello che c'è, forse anche a Porto Novo dove si sta bene, ma anche in altri punti del mare di Ancona, della via del Conero e tutto il resto. Io credo che sia questo che abbia attratto Domenico, che non ha guardato la categoria. Avesse fatto quello soltanto, probabilmente neanche si sarebbe messo seduto a parlare. Immagino invece che dal lato un legame che credo che sia diventato anche affettivo, perché ha vissuto quell'esperienza, ha vissuto Ancona, no? E questo sì, sicuramente gli ha fatto conoscere, immagino anche apprezzare se è tornato il posto. Dopodiché credo che il resto abbia fatto anche una buona impressione che ha ricavato dalla dirigenza, e quindi di fronte a un progetto serio uno la categoria la mette da una parte.
Buonasera Massimo, Cristian Camilletti, ciao.
Ciao.
Ascolta, per un direttore sportivo, in questo caso direttore generale come Domenico Sfrappa, che sappiamo bene quanto è attento ai giovani calciatori, quanto quindi può essere importante per lui appunto partire così dal basso e creare una base anche di un certo tipo legata a giovani magari abbastanza importanti, visto che lui ha un certo tipo d'occhio?
Allora, innanzitutto bisogna fare un lavoro di scouting, bisogna capire, perché ogni giocatore va messo anche nella dimensione, nella categoria, perché è vero che uno si chiama Ancona, però è anche vero che deve fare delle squadre che abbiano, sì, le stelle, chiaramente quando parlo di stelle penso a un Mastro Nunzio, no? Che con la prima categoria ci sta come i cavoli a merenda, però in un contesto di squadra dove tu puoi mettere uno o due, anche tre giocatori diciamo di un certo tipo, però poi devi anche fare una squadra di categoria, altrimenti rischi di giocare su Marte mentre siamo sulla Terra. Quindi penso che qui bisognerà fare un lavoro, e che probabilmente è già cominciato. Domenico sarà quello che tirerà le fila proprio per l'esperienza che ha, magari raccogliendo le segnalazioni andrà a vedere i ragazzi e con l'occhio misurerà quello a cui tu facevi riferimento. Poi naturalmente questi vanno portati nella dimensione reale del campionato, il prossimo sarà di promozione, a meno che possa succedere qualcosa per cui l'Ancona possa ambire anche ad un ripescaggio superiore. Non è semplice, però mai dire mai. Io credo che Domenico metterà in campo tutta quell'esperienza, perché chiaramente se c'è un ragazzo di prospettiva che può partire da lì, tenendo conto appunto che si chiama Ancona, io penso che possa guardarlo per l'immediato e anche nella prospettiva, visto che comunque gli under vanno fatti giocare, visto che comunque l'Ancona immagino vorrà inanellare una serie di situazioni per tornare a quanti più alti livelli, credo che uno come Domenico è un valore aggiunto e può sicuramente mettere tutta quell'esperienza e la conoscenza acquisita negli anni per aiutare questo processo di rinascita che è cominciato, che sta andando bene, visti i risultati in campionato, la leadership in classifica, un ritrovato entusiasmo per quanto ne so, e credo che tutto questo può contribuire a riportare l'Ancona, ripeto, a dimensioni che siano un po' distanti da quella attuale, perché francamente non lo dico così, ma anche immagino tutti i tifosi tifosi dei dorici che hanno seguito le gesta del passato, vedere una squadra in prima categoria non è una cosa semplice. Poi l'amore fa dimenticare tutto, se una donna è bella, se una donna l'ami, magari se una volta tanto il trucco non gli va bene, lascia stare, passerà.
Senti Massimo, avevi parlato appunto di un possibile doppio salto, credi appunto possa essere possibile per l'Ancona, cioè saltare la promozione, magari ritrovarsi con la vittoria di questo campionato in eccellenza?
Se guardi i regolamenti dico di no, però voglio anche ricordare che c'erano dei regolamenti che non lo consentivano neanche alla Fiorentina, che invece vinse la C1 e si ritrovò in Serie B invece che a fare la C1. E qui me lo ricordo perché quel campionato lo seguì, perché vinse la Fiorentina e poi ci fu uno spareggio memorabile tra Rimini e Gubbio, e lo vinse il Rimini in quell'occasione guidato da Leonardo Acori. E credo di poter dire che no, se guardi i regolamenti, certo. Però mai dire mai, perché bisogna capire se ci possano essere fusioni, l'Ancona sicuramente farà domanda perché lo farà, bisogna capire anche le altre che tipo di ambizioni potranno avere, parlo quelle che già sono in promozione, che magari perderanno spareggi, bisogna capire anche come finirà il campionato di promozione, quindi sulla carta dico che è complicatissimo, probabilmente in questo momento pensarci potrebbe essere una distrazione, potrebbe fuorviare il quadro, però quando sarà il momento, cioè a campionato concluso, festeggiamenti fatti, i titoli che l'Ancona vanta, c'è un palmarès che credo che insomma tutte le altre possano un attimino, non dico farsi da parte perché nessuno si farà da parte, però il peso specifico dell'impiantistica e tutto il resto, quando uno va a fare i punteggi, potrebbero incidere, però ripeto, il doppio salto i regolamenti non lo prevedono, però ci sono stati casi in passato, io ho citato il più eclatante, all'epoca si chiamava Florenza Viola, come tutti ricorderete, perché c'era stato il fallimento con Cecchigori, però la Fiorentina ottenne qualcosa che non era possibile ottenere, ma nel nostro paese le deroghe sono di moda e quindi chissà che una deroga possa venir comoda anche all'Ancona.
Al di là di tutto sarà un cammino lungo, non sempre magari troppo facile, perché quando si parte da zero c'è tutto da costruire, ma insomma nessuno ha la bacchetta magica.
Beh, dopo quello che ha passato l'Ancona l'estate scorsa, perché io mi ricordo dopo la retrocessione e la fine ingloriosa col fallimento, c'era uno stillicidio, prima la Serie D sembrava scontata, poi sembrava scontata l'eccellenza, poi sembrava scontata la promozione e poi alla fine è stata prima categoria, quindi bisogna stare, la prudenza è necessaria, credo che lo abbiano imparato a proprie spese i nuovi proprietari, anche una città, perché io me lo ricordo bene, questo sì, il dibattito che seguì nella fine ingloriosa della passata stagione, quando appunto tutti immaginavano una ripartenza da un gradino migliore di quello attuale. Qui si è avuto il coraggio, anche quello ci vuole per ricominciare da capo, per mandare giù dei bocconi amari, per far finta che si possa ripartire senza pensare troppo a quello che è stato, senza guardarsi troppo indietro. Vivere di ricordi è bello, ma i migliori ricordi, e qui parliamo dei peggiori, quindi penso che in questa fase l'importante sia che la società sia compatta, seria, che possa allargare la propria base, io non conosco esattamente i meccanismi che la regolano, voi sicuramente li sapete, però una promozione può riportare ancora più entusiasmo e può magari fare da traino anche per qualche altro imprenditore della zona, dell'area di Ancona, di poter dare una mano, perché tanto qui, parliamoci chiaro, in sinergia già si può fare di più, si può fare meglio, e poi ripeto, per me i ruoli importanti ce l'hanno sempre le amministrazioni comunali, nel bene e nel male, ho sempre pensato che tra le responsabilità da suddividere quando le cose vanno male, e quindi quando l'Ancona ha vissuto i suoi momenti difficili, un'altra volta che riparte ai dilettanti, anche se l'altra volta partì da un gradino superiore, se non ricordo male l'eccellenza. Però c'era un contesto di un certo tipo, favorito secondo me in termini assolutamente negativi da un comune, da un'amministrazione comunale che aveva pensato di fare chissà che cose, che all'atto pratico non fece praticamente nulla. Io non voglio star a sindacare il colore politico, tizio, caio, non conosco nessuno, io faccio dei ragionamenti che sono esportati e vissuti anche in altre città che hanno conosciuto la delusione di un fallimento societario che può essere sportivo e anche gestionale, però in queste situazioni giocano sempre un ruolo le amministrazioni comunali, che sono molto brave quando sono da tagliare i nastri, quando c'è da fare il tifo, quando c'è la promozione, che vanno sul palco, sorridono, prendono il microfono, parlano, forse anche cantano qualcuno, e poi magari quando invece le cose vanno male se ne stanno dietro le quinte e lasciano mandare avanti altri che ci mettono una faccia e anche i soldi probabilmente.
Hai toccato un punto giustissimo, quello appunto il binomio tra società di calcio e amministrazione, cosa che ad Ancona per anni, forse nella storia non c'era mai stato, esatto, un tabù. Invece adesso, da quando appunto è stato chiamato in causa Stefano Marconi, perché ricordiamo che ad agosto fu proprio l'amministrazione comunale a chiamare in causa Stefano Marconi e a proporgli di prendere in mano le redini del nuovo corso del calcio ad Ancona, e appunto c'è questo binomio tra Stefano Marconi e l'amministrazione comunale con il sindaco Valerio Mancinelli a capo. Appunto sembra che le cose vadano talmente bene che finalmente, ormai sono diversi mesi, si tratta e si parla di un nuovo stadio dorico.
Sì, siamo sul piano delle intenzioni e delle trattative, no? Che ci auguriamo tutti porteranno i fatti.
Siamo un pezzo avanti rispetto al passato.
Prima non c'erano manco quelli.
Non c'era neanche dialogo tra l'amministrazione e la società di calcio.
Mi date delle buonissime notizie, complimenti al sindaco, non ho piacere di conoscerla, se non ho capito male si chiama Valeria.
Sì, Valeria Mancinelli.
Esatto, complimenti al sindaco, se questi sono dei presupposti per poter determinare delle situazioni nuove nei rapporti tra le istituzioni e l'imprenditoria, questo può solo che essere positivo. Penso anche che, ma lo penso da parecchio, che il Del Conero sia un po' una cattedrale nel deserto per certe cose. Conto è quando Ancona fece la Serie A, ho avuto il piacere di venirci, pensate che ancora ricordo i televisori incassati, gli schermi, i mini schermi incassati dentro la postazione stampa, dove rivedevamo le immagini subito dopo un gol, un rigore, quello che succedeva. Quindi ho dei ricordi bellissimi della migliore Ancona, ovviamente una di quelle che ha fatto la Serie A, anzi quella che ha fatto l'ultima volta la Serie A. Penso che se l'amministrazione comunale apra un discorso di una rivisitazione dello stadio dorico, dello stadio storico dei colori biancorossi, credo che faccia solo bene, anche perché è uno stadio di città, è uno stadio che si dimensiona meglio nella dimensione della categoria. Ricordo l'altra volta quando la squadra giocava al dorico qualche partita nella precedente esperienza dilettantistica, correggetemi, ma ho visto immagini con anche 4.000 spettatori assistere alla partita di eccellenza. Questo penso che sia bello per la città, quindi se si recupera un patrimonio invece di farne un'area dismessa come diventano gli stadi quando non vengono più usati, che si possa essere invece un riferimento magari per la stessa squadra di calcio, ma magari anche immaginandoci altri eventi, sempre mettendosi dalla parte, colgo l'occasione per esprimere un concetto forte a mio modesto parere, sempre mettendo in condizione gli imprenditori di fare business, di fare impresa, che non è una parolaccia, perché se l'impresa è sana non può che aiutare, specie in momenti di crisi economica come questo, specie in cui gli imprenditori sono chiamati anche a fare scelte difficili, rispondono anche di operai, di forza lavoro, di forza sociale, di traino economico per una comunità intera. Quindi penso che se Marconi, che non ho il piacere di conoscere, che spero possa portare l'Ancona più in alto possibile, se me la fa rivedere nei professionisti sarebbe una bella cosa, così torno ben volentieri, io credo che se questo succede allora potrei dire che finalmente un'amministrazione pubblica fa sinergia vera col privato e non sfrutta soltanto il privato per dare la parte peggiore, cioè quella che costa, perché è facile, no? Come quando c'è una sessione di ramo d'azienda, tutti vanno a prendere la parte migliore dell'azienda, ecco, ma siamo capaci tutti, bisogna prendere dall'azienda la parte migliore, chiaramente, perché è quella che fa funzionare le cose, però bisogna prendere anche qualche ramo apparentemente secco per rianimarlo proprio attraverso la parte migliore che viene ceduta. Nel caso calcistico, qualunque operazione, come può essere una ristrutturazione dello stadio, qualche operazione legata al calcio, può consentire all'imprenditore Marconi di fare qualche cosa che possa in qualche misura giustificare anche, legittimare anche gli sforzi che fa a livello sportivo. Quindi vale sia l'infrastruttura da un lato, ma penso anche all'allestimento della squadra con tutto quello che comporta un costo di gestione di un club.
Sicuramente, tutto giusto. Massimo, allora, voltiamo un attimo, non so se vuoi fare...
Sì, no, prima di salutarlo vorrei proprio cambiare capitolo, Massimo. Prima avevi accennato così dell'Italia che dopo 60 anni non va ai mondiali e volevamo chiamarti in causa proprio su questo, ma anche sul fatto, no, del commissariamento della Lega di Serie A e della FIGC. Che ne pensi di tutto questo trambusto nel mondo alto del calcio?
Penso tutto il male possibile. Stamattina ho avuto il piacere di colloquiare, io mi occupo di una trasmissione radiofonica dalle mie parti, si chiama Radio Onda Libera e ogni lunedì faccio una trasmissione che si chiama Pezzi da 90. Questa settimana, stamattina, ospite Ottavio Bianchi, che non devo ricordare con lo scudetto straordinario con Napoli, il primo scudetto del Napoli, Fulvio Collovati, e parlavamo proprio di questa situazione determinatasi con il commissariamento. L'Italia è una repubblica fondata sul fumo, nel senso che a volte si cercano gli uomini per far finta di cambiare tutto per non cambiare niente. L'impressione che ho col commissariamento voluto da Malagò, che se da un lato ha una ragionevolezza perché non si mettevano d'accordo i club neanche per fare il presidente di Lega, tant'è che il famoso Tavecchio buttato fuori dalla porta e poi rimasto rientrando dalla finestra commissario di Lega di Serie A. La scelta di Fabbricini, persona degnissima, non è questo il punto, però dall'idea di una vacanza che durerà altri 6 mesi, nei quali noi saremo impegnati a vedere due cose principalmente, la promozione di Biagio che farà le due amichevoli e non si sa se anche la National League perlomeno nella fase iniziale, anche se abbiamo appunto Costa Curta che fa l'ambasciatore in giro per Europa a cercare di convincere qualcuno a fare il commissario tecnico, ben sapendo che l'unico al momento che lo vuole fare davvero è Roberto Mancini, come ormai tutti sanno. Ma quando si dice che il pesce puzza, e poi voi siete stati al mare, lo sapete meglio di me che sto in montagna, puzza sempre dalla testa. Io credo che questo calcio italiano abbia bisogno di riforme vere, abbia bisogno di rivedere i vivai, abbia bisogno di ristrutturarsi e deve prendere a modello quelli che funzionano. E io volgo lo sguardo un po' più a nord dell'Europa, verso la Germania, e un po' più verso i paesi a noi più vicini come la Spagna. Basta andare a vedere quei modelli che funzionano e partire da lì, invece che fare una questione di poltrone, come abbiamo visto lunedì della scorsa settimana, quando non sono bastati 3 candidati per fare un presidente. Quindi siamo in una difficoltà estrema, è come se il 13 novembre, quella sera maledetta di San Siro, non fosse mai passato e anzi si è ripresentato lunedì scorso, quando si è votato il presidente federale, che poi non è stato scelto, ed è il commissariamento neanche un pannicello caldo, è proprio una soluzione all'italiana, immaginando che 6 mesi debbano servire per mettere d'accordo non si sa bene chi e soprattutto a fare che cosa. Quindi oggi ho sentito Fabbricini dire che la Serie A 20 squadre è eccessiva, potrebbe avere ragione, anche se secondo me i campionati professionistici non è un problema di numero di squadre, è un problema di costi di gestione, perché non è che tagliando i campionati tu risolvi i problemi, perché mandi via tantissimi giocatori e crei minor interesse attorno al calcio. Ha detto anche che gli stranieri sono troppi, io aggiungo perché sono mediocri, perché quelli bravi magari venissero, il problema è che sono scarsi. Stamattina ho chiesto a Ottavio Bianchi chi è il giocatore della Serie A che intriga di più, lui ha fatto un nome solo di Dybala, perché ha detto che il resto sono tutte scelte che negli altri campionati non farebbe nessuno, e non è una bella cosa questa. Quindi penso che noi dobbiamo fare le riforme, per fare le riforme ci vogliono manager. Io penso che il calcio italiano possa trovare una risposta scegliendo un manager giovane, laureata alla Bocconi, con master all'estero, non so il nome, ma sicuramente basta andare a vedere, ci sarà. Accanto a questo metterei un ex calciatore di prestigio, non il Costa Curta pescato dagli studi di Sky che non mi convince per niente, ma qualcuno che abbia un po' più titoli, se, dal mio punto di vista. E quando mi si dice ma Tommasi non andava bene, risposta: se su 209 federazioni soltanto 6 hanno un presidente federale ex calciatore, e la più grande di queste federazioni è quella polacca guidata da Zbigniew Boniek, un motivo ci sarà. Evidentemente non tutti riescono a trovare nell'ex calciatore la risposta alle questioni. I tedeschi, che vanno come un treno, benissimo, non hanno un ex calciatore che fa il presidente federale, però hanno una struttura tecnica intorno alla presidenza federale che funziona, sia su un piano manageriale che squisitamente tecnico. Noi dovremmo andare in quella direzione, basta con la politica nella federazione, perché questo è stato il male. Del resto, se la politica è un problema anche a livello generale, istituzionale, vediamo quanti problemi, quanti casini, e una campagna elettorale che francamente ci lascia anche a desiderare, perché è una gara a chi promette di più, quando poi vediamo chiaramente che il piatto piange. Ecco, io penso che per risollevare il calcio c'è bisogno di manager e di ex calciatori competenti. Tommasi potrebbe benissimo essere uno di questi, perché no? E ripartire dalle riforme, non tanto da chi debba fare il presidente, avere una poltrona, quanto invece una cabina di regia fatta meno di presidenti che si devono preoccupare, come già fanno, di avere i soldi dei diritti televisivi, di fare marketing, di fare merchandising, di fare fatturato, visto che va di moda dirlo. Abbiamo visto la crescita della Juventus, ma anche dell'Inter, della Roma. La Roma c'ha qualche problema di bilancio, magari il Milan è un po' in mezzo al guado, però Juventus e Inter dal punto di vista del fatturato sono migliorate tantissimo. Anzi, la Juve è nell'elite europea. Ecco, penso che ci debba essere un manico, o più manici, diciamo, in coordinamento per fare le riforme. Questo, secondo me, è l'unico modo per uscire dalla secca in cui ci siamo infilati, e che francamente le ultime vicende, cioè il commissariamento, non favoriscono per niente.
L'ultima, poi ti salutiamo veramente, Massimo. Notizia di oggi, la storia riguardante i diritti TV, che sappiamo è andata a Mediapro con cifre sopra il miliardo di euro. Si parla quasi di 1.500 milioni di euro di diritti televisivi, che hanno un po' creato qualche problema, soprattutto dalla parte di Sky, che sembrerebbe già pronta a fare qualche lettera tramite i propri avvocati.
Allora, intanto io devo sempre capire se si parla di soldi veri o di finanza, perché nel calcio ultimamente abbiamo visto un sacco di finanza creativa, perché abbiamo visto che Mediaset ha fatto la corsa a prendere i diritti di Champions, adesso li dismette, e si è tirata fuori da un sacco di partite, tra virgolette quelle televisive, aperte sul sistema calcio, al di là del fatto di dare i mondiali in chiaro, che è una scelta strategica generale per il budget pubblicitario soprattutto. Che si vada con le carte bollate è normale, perché Sky sperava che si abbassassero i prezzi. Ricordiamoci che la precedente asta era andata in qualche misura che appunto la Lega aveva ritenuto troppo bassa l'offerta, a cominciare da Tavecchio, che su questa materia, anche tutte le esperienze che ha in varie aziende di cui è coinvolto, per non dire poi insomma del suo passato da sindaco, però credo di poter dire che l'offerta è notevole, che probabilmente Sky vorrà tutelarsi, e che naturalmente adesso ci sarà quella solita battaglia che caratterizza un po' le grandi operazioni, come quella di, in questo caso, dei diritti TV, che sono enormi e che naturalmente poi verranno rivenduti, perché tanto è chiaro che il business si fa in quella maniera. E io credo che adesso non è chiusa la partita, anche se la Lega in questo momento gongola, perché ha ottenuto sostanzialmente anche più di quel che pensava.
Eh sì, e con queste cifre, tra l'altro, se come tu ben dicevi, saranno soldi veri, reali, addirittura il campionato italiano supererebbe la Bundesliga e diventerebbe il terzo campionato tra i grandi campionati d'Europa come diritti.
Io ci credo poco, sinceramente non ho capito cosa ci sia di grande attrattività in questo momento. È vero che gli stadi hanno un po' ripreso di pubblico, è vero che il prodotto calcio tira sempre, perché l'audience lo premia, tutto sommato le grandi partite sono sempre molto seguite, anche di una nazionale sgangherata come quella che era di Ventura, faceva record di ascolti, quindi questo un valore ce l'ha. Però io francamente ho visto quotazioni a capogiro, siamo passati da neanche 800 milioni, se vi ricordate, della prima asta, adesso a quasi il doppio. Sinceramente un po' di puzza di bruciato la sento, però facciamo finta che usciamo dalla cucina e che il gas non sia proprio completamente andato, ecco, mettiamola così.
Bene, Massimo, grazie.
Massimo, noi ti ringraziamo, al piacere di riaverti ospite su Radio Tua.
Io ringrazio voi per aver pensato a me, e colgo l'occasione, perché mi piace sempre farlo, di salutare i tifosi Ancona. Io non ho mai dimenticato e non dimentico le tante domeniche, tanti sabato passati ad Ancona, passati al Del Conero. Spero appunto di tornarci e confido che questa società attuale possa riportare il più in alto possibile i colori biancorossi, e confido appunto di rivedere l'Ancona dove merita di stare, che non è sicuramente il calcio dilettantistico, non è un problema di prima categoria di Serie D. Per me quello e questo quello pari sono. Spero di rivederlo presto nei professionisti.
Grazie, grazie Massimo, buona serata.
Buona serata a tutti.
Ciao Massimo, ciao.
Ciao, ciao, buona serata, ciao.
Salutiamo Massimo Boccucci, Corriere dello Sport, direttore di InfoPress. Sono già le 19:29, abbiamo...
Un fiume in piena.
Abbiamo così sfruttato tutta la puntata, ma noi continueremo perché questa sera faremo gli straordinari. 334 35 20 488.
C'era questo bel messaggio rivolto appunto a Massimo Boccucci, dice: bravo, finalmente uno che non ha paura di dire le cose come stanno, colpa in primis del comune, sempre, da decenni Longarini, Marinelli, gli esempi più eclatanti qua in Ancona, e pensare che a Rozzi ad Ascoli concedevano tutto, qua a Marinelli il nulla assoluto. Pensiero di questo nostro amico.
Poi specifichiamo un'altra cosa, visto che parlavamo di salti di categoria per quanto riguarda l'Anconitana, spieghiamo che il salto di categoria è a discrezione del Comitato Regionale Marche, attenzione, quindi non da parte della FIGC, ma dal Comitato Regionale Marche. Diciamo che qua ci sono ottimi rapporti col Comitato Regionale Marche, poi chiaramente sarà da capire appunto quanto questi rapporti, che ci sono ottimi tra società e il Comitato, possano portare a un qualcosa che la società si può augurare per bruciare un po' le
nessuno
tappe.
Regala niente, certo. Ovvio che l'Ancona dovrà giocarsi bene
le sue carte. Giustamente ci prova, perché deve tentare questa strada, perché altrimenti la strada della risalita sarebbe ancora più lunga.
Se la decisione arriva dall'alto livello, forse avremmo più chance, a livello regionale, forse avremmo più chance, perché se arrivasse da appunto FIGC eccetera, ricordando le come ci amano, avremo qualche difficoltà in più. Poi ne riparte, fortuna che le elezioni arrivano prima, magari qualcuno nel frattempo si toglie. Tranquilli, a primavera avremo la tribuna piena, a proposito del record negativo di presenze allo stadio del Conero. Nota tecnica, questa la potete rispondere voi due. Nota tecnica: non capisco perché Lelli non fa giocare Bartoloni dall'inizio con il Mastro. Merita, è veloce e si muove bene.
Vabbè, intanto perché non ce l'aveva disponibile fino a domenica scorsa, no?
Ricordiamo, l'infortunio di Iese con lo stafolo l'ha tenuto fuori per
una
lungo
quarantina
periodo
di giorni, quindi è rientrato domenica scorsa. Adesso anche lui, come Apseghia, sta riacquisendo, no, minutaggio sulle gambe, e poi chiaramente è una scelta anche tecnica. Non so se qui anche valgono delle gerarchie, però ecco, penso che prima di tutto il mister valuti la forma e altri piccoli fattori che appunto dal martedì al sabato valuta per vedere chi è al meglio per giocare titolare.
E parliamo comunque di un ragazzo giovane, appunto, che magari al cospetto di una Pezzeghia che conosce benissimo queste categorie, un Mastro Nunzio che non dobbiamo stare noi a spiegare il suo curriculum, e uno Storani che quando è arrivato ha fatto benissimo e ha dato un qualcosa in più, anche se pure lui magari nelle ultime
tra alti e bassi,
esatto,
dai,
ha avuto anche lui i suoi problemini fisici ultimamente, però là davanti diciamo che siamo ben coperti. In questo momento Bartoloni è un ottimo rincalzo, possiamo dire così, senza naturalmente offendere nessuno, chiaramente, ma credo che lo stesso Bartoloni sia consapevole di questo. Però sicuramente un giocatore che in corsa può sempre dire la sua.
Prima avevamo avuto Lele dall'Austria, risponde, giusto per far vedere insomma, che siamo ovunque. Gianluca dalla Germania, ciao Gianluca. Voglio tanto bene Lelli nostro, ma ricordo come giocava l'Ancona in eccellenza nel primo anno di Marinelli. Palle in avanti e correre, inguardabile.
Ragazzi, poi dopo sono anche gusti personali,
però non possiamo dire che non fa risultato questo allenatore, cioè, allora, alla fine guardando, certo, no, al netto delle cose, il risultato lo ha sempre fatto, ha vinto anche
È chiaro che finché hai il beneficio del risultato positivo, poi il gioco qualcuno tende un pochettino a lasciarlo in secondo piano. Però ripeto, purtroppo si punta il dito verso il gioco, perché è una cosa che sin dall'inizio, all'inizio si diceva ok, non c'è il gioco, non c'è il gioco perché la squadra ancora si deve conoscere bene, siamo partiti tutti in ritardo, quindi si deve amalgamare il gruppo. Adesso il gruppo si è amalgamato, perché il gruppo si è amalgamato, però ancora questo gioco latita effettivamente. Staremo a vedere, noi ci auguriamo che nel corso delle prossime settimane di vedere anche un certo tipo di gioco che la squadra possa fare. Però, come ripetiamo, purtroppo in questi campionati, se già vedi il gioco, forse sei in un altro pianeta, perché effettivamente la prima categoria, non so quante società possano mettere in campo un gran bel gioco come magari si vorrebbe vedere qua.
Bene, ci fermiamo. Secondo break pubblicitario, state con noi, ancora ospiti.
Bianco Rosso. A tavola conta la qualità, e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa, plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona, in via San Martino 73.
Signora, gli devo fare la multa. Lo sa che non si possono portare cani sciolti in macchina? Guardi che l'ho comprato a Dead Friends ed è peluche. Io non gli ho chiesto la razza. È vietato e basta. Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo in Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima, in via Bixio 20.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio, in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare. Tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona, in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dalla seconda pausa pubblicitaria. Siete sempre all'interno di Punto Biancorosso, la striscia quotidiana dedicata appunto ai colori biancorossi che vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì. Proseguiamo questa puntata con il secondo ospite, Silvia.
Sì, andiamo sulla sfera degli sponsor. Dopo la Fercam, l'Ancona ha acquisito un nuovo partner. Parliamo della DSV, il quarto gruppo mondiale che opera nel settore dei trasporti e della logistica, con sede in Danimarca ma con tante filiali sparse nel mondo, tra cui anche in Ancona. Allora do subito la buonasera al branch manager della DSV, Mauro Vilone. Buonasera Vilone.
Buonasera Silvia, buonasera.
Allora, possiamo darti del tu, perché so che sei giovanissimo, infatti.
No, volentieri, molto volentieri, molto volentieri, grazie.
Allora, perfetto, ci diamo del tu, tanto qui siamo in famiglia anche con i nostri radioascoltatori, da sempre Radio Tua e la radio di tutti.
Certo.
E niente, ti abbiamo appunto chiamato in causa perché c'è stato, no, questo connubio, questa partnership con l'Ancona. Per voi, tra l'altro, è una prima volta nel panorama calcio. Come mai questo matrimonio?
Sì, infatti Silvia, è la prima volta che il nostro gruppo si approccia al mondo degli sponsor nel calcio, in particolare in Italia. Poi probabilmente nel mondo magari ci sono altre situazioni che già vengono sponsorizzate, ma qua in Italia devo dire è la prima volta. Non è stata sicuramente un'operazione semplice, ma devo dire che anche personalmente l'ho voluto molto perché comunque conosco molto bene sia Stefano che Andrea Marconi, che mi avevano chiesto, diciamo, di poter entrare in questo mondo, e ho trovato senz'altro la cosa molto favorevole, perché comunque bisogna considerare che la nostra è un'azienda nelle Marche molto importante, che è cresciuta molto nel corso soprattutto degli ultimi anni. E sia Stefano che Andrea sono delle persone estremamente serie, quindi io sono convinto che con il loro contributo la società calcio dell'Anconitana avrà una crescita che fino ad oggi non c'è stata, ma che come stiamo vedendo anche dai risultati che sta portando nel corso degli ultimi mesi ha subito preso la strada giusta. Ecco. Quindi l'abbiamo voluto soprattutto per questo, cioè perché comunque l'Ancona è andata in mano a persone senz'altro serie che credono in un progetto, e lo hanno dimostrato anche durante la conferenza stampa di sabato, nella quale è stato presentato, direi, un progetto che è a lungo termine, quindi con quattro fasi che vanno avanti non per pochi mesi ma nel corso degli anni, e quindi sicuramente l'Anconitana Calcio avrà una sua crescita.
Quindi presidente serio, progetto serio, ed è arrivato il sì anche della DSV. Come si sviluppa, ecco, l'accordo tra appunto la tua azienda e l'US Anconitana? Che tipo di rapporto è, al di là, insomma, del supporto, penso, economico, di medio termine, di lungo termine? Che idee avete?
Beh, diciamo che per adesso è stato fatto chiaramente un contratto di breve termine, ma è evidente che se una società come la nostra entra in questo progetto lo fa con un progetto di lungo termine. Quindi io credo che questo matrimonio, se così possiamo chiamarlo, andrà avanti per lungo tempo. Poi dipende anche chiaramente da quelli che saranno i risultati della squadra nel corso dei prossimi mesi, prossimi anni, perché è chiaro che comunque essendo nostro un gruppo a livello mondiale, una multinazionale molto importante, si aspetta anche di avere un certo ritorno. Questo, ma questo penso è naturale, e sia Stefano che Andrea lo sapevano sin dall'inizio. Però io ho massima fiducia in loro, massima fiducia in questa nuova società dell'Anconitana, quindi sono certo che le cose andranno bene e andranno avanti per diversi anni in questa maniera.
La curiosità, intanto buonasera Mauro, Cristian Camilletti, ciao. La curiosità appunto che, come diceva bene Silvia, un marchio come il vostro, che è importantissimo, insomma fattura veramente cifre stellari per quello che è il mercato mondiale, la curiosità è che va appunto a far parte tra gli sponsor di una società di prima categoria, per quanto appunto si chiama Anconitana e sappiamo comunque l'importanza di questo nome e della storia della maglia, però parliamo comunque sempre di un campionato dilettantistico di prima categoria, quindi un campionato molto basso, anche se chiaramente poi il futuro sappiamo che è tutt'altro per quanto riguarda questo club e questa società. Però sicuramente è curioso come un marchio così importante si va ad unire a una società di prima categoria.
Certo, però diciamo, Cristian, questo potrebbe, mi auguro che sia soltanto l'inizio, perché comunque sono certo che una squadra come l'Anconitana dovrà necessariamente crescere e arrivare anche a livelli di professionisti.
Certo.
Quindi chiaramente, diciamo, l'abbiamo presa un po' dall'inizio la cosa, ecco, probabilmente. In ogni caso, considera che Marconi Stefano e Marconi Andrea, noi li conosciamo io personalmente li conosco tramite la RAI, che sono l'azienda che loro rappresentano, E forse è stato un po' questo lo stimolo che ti ha portato a dare poi contributo all'Ancona e a portarmi a chiedere alla direzione generale in Italia e in Danimarca di poter dare un contributo a questo progetto, perché comunque si è pensato che se la RAIS è cresciuta così tanto nel corso di questi anni, probabilmente lo stesso spirito imprenditoriale portato in una società sportiva potrebbe dare gli stessi risultati, e mi auguro anzi che sia così.
Te lo chiedo simpaticamente, alla prima telefonata che hai fatto alla direzione, quella principale della DSV, quando hai detto: guarda, abbiamo l'intenzione di voler sponsorizzare una società di calcio dilettantistica, qual è stata a botta calda la risposta?
La risposta a botta calda non è stata così favorevole,
immaginavo.
Ma devo essere onesto.
Beh, magari gliel'hanno detto in lingua straniera e
non è che... la cosa è stata fatta inizialmente qua in Italia.
Ah, ecco, quindi a chiare lettere.
No, la risposta non è stata favorevole inizialmente, ma per ragioni logiche, perché potete immaginare come NOS è un gruppo che conta, è presente in oltre 80 paesi nel mondo, in Italia conta 26 filiali, per cui potete immaginare come magari altri French manager in Italia possano aver avuto magari delle possibilità all'interno di squadre locali per poter sponsorizzare squadre locali, e magari hanno avuto risposte negative. Però è anche vero che fortunatamente io personalmente ho un ottimo rapporto con la direzione, perché comunque fino ad oggi abbiamo dato anche alla direzione grande credibilità come filiale di Ancona, perché la filiale di Ancona comunque ha sempre fatto delle promesse alla direzione che ha sempre mantenuto nel tempo. E proprio come RAIS ha fatto in questi anni, anche la filiale di Ancona è cresciuta di pari passo, e soprattutto in un momento molto difficile come è stata la crisi che ha colpito, diciamo, il mondo dal 2008 in avanti. Non ultimo, non dimentichiamo che io magari parlo di filiale di Ancona, però considerate che questa è una sede regionale che ha una competenza piuttosto ampia, perché comunque andiamo da Forlì fino a Vasto, quindi comunque diciamo non è semplicemente circoscritto ad Ancona, ma un territorio molto allargato. Però avendo, diciamo, sede centrale ad Ancona, ci è sembrato anche una cosa carina, diciamo, dare un contributo a quello che è la squadra di calcio che rappresenta la nostra città, che è capoluogo e che è l'unica città capoluogo in Italia a non avere una squadra nel mondo professionista.
Infatti, tra l'altro, ricordavamo qualche giorno fa, o comunque lo sottolineiamo sempre, che il territorio anconetano di per sé è sempre un po' scettico nel volersi concedere o nel volersi fidare, no? di progetti anche legati magari al mondo dello sport, nel senso che fino ad ora anche le vecchie società hanno avuto difficoltà a reperire risorse, no? Tra le varie aziende locali, al di là che poi... come dicevamo prima, sono sempre le società serie a fare la differenza.
Certo, e anche le persone, devo dire, no?
Ovvio. Quindi ecco, meriti alla DSV che si è voluta affiancare a questo progetto biancorosso di risalita, lo chiamiamo così, in tutti e due i versi.
Certo, certo.
Senti, sì. Allora Mauro, ti aspettiamo allo stadio, perché poi verrai a vedere qualche partita.
Assolutamente, assolutamente, è una promessa che ho fatto sia a Stefano che a Andrea in primis, ma che è una cosa anche per me personalmente importante, insomma, tutto sommato il fatto di aver partecipato a questo progetto non deve essere solo una partecipazione di natura economica, ma una partecipazione che ci coinvolge anche sotto l'aspetto personale. Perché comunque questo è un progetto che io trovo bello, diciamo che diventa aggregante anche un po' per tutti i giovani e non solo della nostra città, che avevano bisogno di una squadra di calcio che potesse ricreare quello che è mancato per tanti anni.
Parole sante, insomma.
Bene.
Mauro, noi ti ringraziamo, è stato un piacere parlare con te, e insomma, speriamo, insomma, di avere modo anche prossimamente, ogni tanto vi veniamo a disturbare, perché è giusto...
Non è mai disturbo, assolutamente.
Insomma, è giusto tenere viva anche la parte degli sponsor, perché poi sappiamo benissimo che sono linfa vitale per l'Ancona e anche per tutto quello che è il contorno, no? Bianco-rosso, per cui ci risentiremo sicuramente più avanti.
Certamente, quando volete, va bene.
Un saluto, un saluto, grazie mille del tuo intervento.
Grazie.
Ciao,
grazie.
Ciao, buonasera, ciao.
Salutiamo al branch manager della DSV, nuovo sponsor dell'Ancona, Mauro Vilone. Sono le 19.50, noi abbiamo ancora un altro ospite da andare a contattare. Io vi ricordo invece i nostri punti di contatto, 334 35 20 488, perché nel frattempo sono arrivati dei messaggi. Cristian.
Ma adesso andiamo in pubblicità.
Certo.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo. Perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Ad Ancona ti aspetta per Bacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è per Bacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Vuoi fare pubblicità ma non hai budget?
ADV Company compra i tuoi prodotti a magazzino, i tuoi buoni spesa e ti dà la pubblicità che desideri su TV, radio, stampa, affissioni, web.
Prova il baratto pubblicitario.
Compila il form su advcompany.srl o scrivi a info@advcompany.srl.
ADV Company, la soluzione per fare pubblicità senza budget.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci di nuovo, ultimo break pubblicitario all'interno di Punto Biancorosso. Ho appena fatto saltare dalla sedia la Silvia Trillini, che si è regolata la cuffia
in malo modo
e quindi la voce l'ha preoccupata un pochettino.
Ma ha fiorato un orecchio.
E per chi era in collegamento sul video ha visto il salto dalla sedia di Silvia Trillini. Tutto live. Però siamo con il nostro terzo ospite, finalmente l'abbiamo raggiunto.
Ce l'abbiamo fatta, lo presentiamo subito.
Vai.
Parliamo di un grande tifoso biancorosso, Roberto Cipriani del Club 14 Febbraio, ma chiaramente che fa capo ai Club Uniti Biancorossi Ancona. Ciao Roberto.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Roberto, ieri un propizio 4-0 che continua, no, a lanciare i biancorossi in vetta alla classifica, questo distacco dei 11 punti in più rispetto alla seconda, c'è da battere le mani, no, alla squadra di Mister Lelli, eppure in casa biancorossa non si è mai contenti fino in fondo, che ne pensi?
Beh, penso che sinceramente... Non sarà irraggiungibile l'Ancona di quest'anno, perché anche giocando male sembra che non è che abbiano fatto almeno queste ultime prestazioni, ma riesce ugualmente a segnare 4 gol e poi non ha segnato neanche la vipera, quindi vuol dire che la squadra logicamente funziona, quindi gli altri sono quelli che sono, anche se possono, anche se mettono tanta volontà contro l'Ancona, come quanto gioca la Juventus con, non so, con il Chievo, adesso per dire una roba, per le giuste considerazioni. Però voglio dire, la squadra a me sembra che non giochi, anche per varie defezioni che ci ha avuto negli ultimi tempi, perché Mandorino secondo me in quella squadra dà ancora un altro tocco in più, perché veramente si vede che sa giocare veramente a pallone.
Sì, è una mansanta per quel centrocampo che senza di lui arranca, ma che comunque fa bene, perché ieri Strano è andato al gol, anche Marengo ogni tanto insomma prova a segnare. Diciamo che l'Ancona ha una buona squadra. E mi sembra di aver capito che la parte del tifo comunque è soddisfatta, al di là che non brilla più la squadra come qualche mese fa, per quello che hai ricordato anche tu.
Sì, ma io penso che ci sta pure un calo fisiologico, ma la squadra è nettamente superiore alle altre, anche se l'Osimo Stazione non molla, però voglio dire, sta facendo veramente salti, voglio dire, che se non c'era l'Ancona avrebbe vinto questo campionato quasi a mani basse, penso, perché io non me la ricordo tanto quella partita con me, perché mi sembrano un po' quasi tutte fotocopie queste squadre che vengono ad Ancona e ci mettono tanta grinta, tanto coraggio e fanno la partita della vita. Però sinceramente posso fare un piccolo inciso, io credevo quanto l'Ancona era andata a giocare in questa purtroppo categoria, credevo da vedere delle partite bruttissime, invece sinceramente si vede anche giocare a calcio, cosa che credevo che non esistesse più il calcio. Cioè, ho visto delle partite sinceramente di qualche altre squadre in eccellenza, ma a me sembra che sono più belle queste partite che sto giocando, forse perché il cuore biancorosso batte sempre, quindi vedi la parte sempre dalla tua parte, insomma, tutto qui.
La partita probabilmente più bella, intanto buonasera Roberto, Cristian Camilletti.
Ciao, no. Sì, ciao, buonasera.
E sì. La partita probabilmente più bella, lo dicevamo, lo ricordavamo anche con Silvia a inizio trasmissione, in questa stagione, secondo me è stato, tra virgolette, il derby quello con i Portuali.
Beh, è stato molto emozionante e sinceramente alla fine ha lasciato un po' di amaro in bocca, ma però penso che quelle partite così se ne potranno rivedere, se no un'altra, durante tutto l'arco del campionato. E sinceramente ho visto veramente anche una buona squadra, questi Portuali, ma meravigliato quel giocatore che ha fatto due gol
Pizzichini.
Con due tocchi di, quindi Pizzichini mi sembra che sì, si chiami, sì. Veramente complimenti a lui perché ha fatto due gran bei gol, al di là che la gente dice ha sbagliato Lori, ma per carità, non è calcio di punizione tirati in quella maniera lì, penso che non siano quasi imparabili per tutti.
Hai parlato di partite che lasciano l'amaro in bocca e domenica prossima sul campo del Carotti di Iesi arriva con le Torri Castelplanio, che è stata fondamentalmente l'unica squadra che è riuscita a strappare i tre punti a questa formazione dorica.
Ma anche quella volta secondo me l'Ancona è stata veramente anche un po' scarognata, diciamo un po' anche scarognata, perché hanno salvato nella riga, da due passi abbiamo preso la traversa, voglio dire, l'Ancona non praticamente a tutte le squadre potrebbe dare minimo tre gol, perché non è, anche domenica pur giocando male ne ha fatti quattro e poi ne ha parato tre quattro voglio dire parate su Mastro Nunzio, il portiere, che non sa nemmeno lui come ha fatto, quindi voglio dire, alla fine la squadra non penso che non abbia problemi, non è il caso neanche da prendersela troppo, anche se logicamente il presidente dice io ho fatto una squadra per vincerle tutte, quindi, ma l'importante invece secondo il mio parere è che questa squadra praticamente butti già le basi per poter fare un ottimo campionato il prossimo, dal 2018-19, perché non vediamo, io almeno personalmente spero di poter vederla ancora rigiocare tra i professionisti, anche perché non so se ci arriviamo, perché io comincio a avere qualche anno, quindi dico se non vince a ripetizione i campionati sarà dura a rivederlo, perché poi giocare dei professionisti, devo dire una cosa, non vorrei che succedesse quello che è successo con Marinelli, che la gente grande, non so, euforia, cose varie, poi quando siamo andati in Serie C, con la Lega Pro, praticamente è crollato un po', perché dopo o giochi per vincere il campionato, allora la gente praticamente si riattacca, non so, e riviene l'entusiasmo, no? Le crea l'entusiasmo, se no fai un campionato media classifica, dopo va a finire che la gente non ci viene più allo stadio, perché sinceramente io domenica ancora mi devo riprendere, perché domenica non era tanto freddo, però alla fine quanto sono uscito, insomma, le persone di una certa età, l'ha sentito quello stadio proprio che è visto così, è già gelido per se stesso. Poi se fa ancora freddo comincia un attimino a non essere più una cosa, perché star male, cioè io sono stato tante volte male per l'Ancona. Posso raccontare una cosa, che negli anni quando giocava al Dorico avevo avuto un'influenza molto brutta, il medico mi ha detto non devi andare domenica alla partita, mi raccomando. Allora ho telefonato a un amico che stava sopra la curva di casa, gli ho detto possiamo vedere la partita insieme, questo no, vieni, mi sono andato su, la moglie mi ha preparato il caffè, è una cosa veloce, ha preparato il caffè e lui si è messo il cappotto e ha detto io vado a vedere la partita, ma come, dalla finestra si vede, ha detto no, io non posso, ha detto, vederla la partita dalla finestra, a me piace andare giù e fare il tifo. Allora ho detto aspetta un attimo che venga anche io per darti l'idea. E poi il giorno dopo c'è un'altra volta la febbre, perché non ho dato retta al dottore che mi aveva detto di stare a casa.
Per l'Ancona questo ed altro, insomma.
Questo ed altro, quindi io siccome sono un tifoso dell'Ancona dal 1955, quando 56, adesso non ricordo quanto c'era Barengo, Matrel, insomma, quel famoso... come si chiamava quella squadra di Roma lì, mamma mia, quella che ci ha fregato praticamente i spareggi, adesso non mi viene il nome del Chinotto Neri, mi sembra, dico bene?
Sì,
Chinotto Neri, che ci ha battuto praticamente, e poi alla fine è successo un casino. Quindi voglio dire, da tanti anni che la seguo e mi sembra che già sia quasi una trentina d'anni che faccio l'abbonamento, quindi sono anche stanno, sono un tifoso abbonato, e purtroppo vedo che la gente si innamora solo se vede la squadra logicamente vincere.
Ieri c'è stato, no, questo minimo stagionale di paganti, 245 insomma, il popolo dorico va sempre spronato in tutto e per tutto, se non c'è la giornata giusta magari preferisce sempre fare qualcos'altro piuttosto che venire allo stadio. Parliamo dei tifosi che non fanno parte dello zoccolo duro, che invece è sempre presente.
Apposta, lo zoccolo duro è sempre presente, però per avvicinare anche gli altri tifosi, non so se adesso questa... Il fatto già per esempio che si veda anche alla televisione, quello è un deterrente, cioè le persone, ripeto, io qualche partita purtroppo l'ho perduta perché non essendo un po' raffreddato, avendo un po' mal di gola, andare con lo stadio veramente gelido non si rischia. Quindi prendi quei ragazzi che logicamente bevono un borghetti oppure un altro qualcos'altro, si scaldano e stanno bene insieme, sono giovani, quindi possono anche fare chissà salti mortali e possono stare anche a petto nudo loro. Io sinceramente stiamo perdendo invece la tifoseria, quella non è che uno ci tiene da questi tifosi anziani, però da una certa età in su, insomma, li stiamo un po' perdendo tutti.
Il Del Cono era un po' scomodo.
Spero solo una cosa, volevo dire un fatto che dello stadio del Conero, perché tanto giocheremo solo lì, mi auguro che con Marconi si riesca a ristrutturarlo e farlo un attimino molto più accogliente di quello che è adesso, insomma. E poi sinceramente trovare un sistema anche di parcheggi dietro, che andiamo un attimino più verso, perché solo fare la salita, io ho visto delle persone che non viene più nemmeno allo stadio perché dicevo per fare tutta quella salita per me è pesante, perché c'è anche delle persone più giovani di me che non vengono più proprio per quel motivo lì, pensa un po'. Ti dici questa è una scusante, ma non solo.
È proprio perché il Del Conero è uno stadio scomodo, lo sottolineiamo ormai da tempo, che si puntava tutto sul dorico, no? Però insomma anche lì
lo so. Mi sembra che
le partite ufficiali
sarà una cosa molto difficile.
Non sembrano appunto essere
presupposti. Però ti ricordi, io mi ricordo quanto Vincenzo Guerini ha detto che è stato sbagliato completamente a fare lo stadio in quella maniera lì, e qualcuno ha detto ma cosa va in cerca Vincenzo Guerini? No, Vincenzo Guerini c'aveva ragione, perché finché giochiamo in Serie A allora quello stadio può essere anche appetibile, perché la gente viene da fuori, non è che c'è solo gli anconetani, no? E quindi potevamo anche riempirlo per certe partite, ma già in Lega Pro e anche in Serie B era anche troppo dispersivo. Quindi per sentire più il tifo sarebbe stato bello rigiocare a Dorico veramente, ma purtroppo pare che non sarà molto molto difficile.
Intanto speriamo, insomma, possano partire, no, il progetto e di conseguenza i lavori per farlo diventare la casa biancorossa, quindi per gli allenamenti, per il settore giovanile, già sarebbe un sogno.
C'è una notizia, sarebbe,
ecco. Certo, sarebbe veramente una cosa eccezionale, perché già rivedere anche gli allenamenti allo stadio Dorico riavvicinerebbe tanta gente che quei periodi e i tempi sono cambiati, senz'altro, però si parlava già la domenica mattina, cioè si riuniva tutti verso lo stadio Varda, quelle parti, e si parlava già della partita che a poche ore sarebbe iniziata. Quindi mi ricordo quanto c'era il nostro caro allenatore che mi ricorda veramente tempi meravigliosi, e lo stadio Dorico veramente c'era tanta gente, tanto tipo, però parliamo dell'anteguerra, quindi
infatti, nel frattempo un po' di acqua sotto i ponti ne è passata.
Io vivo ormai dei ricordi, però mi piacerebbe rifare un'altra volta, perché ancora non è che mi senta poi così vecchio, quindi riorganizzare con i Cuba e l'ex, che praticamente io ero presidente del centro coordinamento club, riorganizzare le trasferte anche nelle città come Padova, non so, Reggio Emilia, e chi ne ha più ne metta, sempre in Serie B, sarebbe una cosa bellissima. Sempre poi sarebbe eccezionale fare un gran bel derby contro sia l'Ascoli che la San Benedettese. Questo è il mio sogno, e riorganizzare un attimino trasferte mitiche come le abbiamo fatte tante, veramente.
Dai, ce lo auguriamo un po' tutti. Intanto, Roberto, ti faccio un'ultima domanda. Come hai preso la notizia del ritorno di Domenico Sfrappa?
Sono molto felice, perché lo conosco, è una persona squisita, praticamente prima di tutti è una bravissima persona, onesta, e dice quello che praticamente, ecco, sono quegli uomini che forse nel calcio oggi non ce ne sono più tanti, quindi gli auguro veramente invece che sia lui, logicamente, che porti anche dei benefici alla nostra squadra, perché lui sa anche molto di calcio, ne capisce tanto, quindi penso che con lui l'Ancona c'ha soltanto da praticamente crescere e basta, insomma, tutto qui. Io auguro veramente sia lui e praticamente di riflesso così anche riportare tutti gli anconetani che amano i colori biancorossi.
Perfetto, Roberto, noi ti ringraziamo, siamo contenti, insomma, di aver potuto ascoltare anche il tuo pensiero, le tue parole, e ovviamente al piacere di risentirti.
Va bene, grazie e buona serata a tutti.
Ciao Roberto.
Ciao, un saluto.
Salutiamo.
Ciao ragazzi, ciao.
Salutiamo un tifoso storico dell'Ancona, Roberto.
Ma che suoneria
Cipriani?
Sa Cristian, che ogni tanto gli parte
pubblicità.
Ma un miagolio,
non lo so,
pubblicità.
Mamma mia, io non lo so.
Cosa
che siamo tutte queste pubblicità quando si vanno ad aprire i siti ormai.
Vabbè, ma te apri certi siti, quelli a luce rossa durante la trasmissione, ecco, non si aprono, lo sai, no, che non si devono aprire.
Adesso per punizione leggi tutti i messaggi.
Allora, qui ne abbiamo tanti di messaggi e che ci fanno spaziare su tanti argomenti di cui dobbiamo dar conto ai nostri radioascoltatori. Intanto questo che dovevamo leggere prima al branch manager della DSV, Dorico ci aveva scritto: DSV vuole dire dovemo solo vince.
Eh sì, un po' il motto, dai.
E quindi va
lo
bene.
Facciamo come, no, come nostro motto.
Va bene anche proprio come
parliamo di un marchio vincente,
come,
probabilmente...
Sì.
Così
come slogan, come slogan, non mi veniva, come slogan per la DSV, l'età.
Tu stavi a pensare ai siti a luci rosse,
vedi, però io non vado ai siti a luci rosse, ma vado a cercare la notizia. Ora tu intanto, abbiamo dato prima del discorso dei diritti radiotelevisivi, la cifra è 1.050.000.000 euro, questa è la cifra totale che... è stata avanzata dalla Media Pro, intanto Sky ha preannunciato il ricorso, sarebbero circa 350 milioni all'anno per le prossime tre stagioni, pari sempre grosso modo, arrotondiamola, a 1 milione al giorno per i diritti radio televisivi.
Però come dicevo in precedenza, addirittura questa è la cifra base, che addirittura sì, potrebbe arrivare fino a un...
No, no, è finita, è finita. Questa
mi dava, da dove leggevo, mi dava quasi un miliardo e 500 milioni.
No, 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 è questa. È la cifra che aveva chiesto la Lega, era un miliardo e 50 milioni, era che era la base. No, è stato superato perché hanno aggiunto questi... Sembra
50
una presa,
milioni.
No, no, 1000 euro.
Ah, beh, sì,
hanno aggiunto 1000 euro. La cifra base era 1 miliardo e 50 milioni per la concessione dei prossimi tre anni, per la base d'asta, e la media pro giustamente ha aggiunto 1000 euro. Quindi la potevi aggiungere anche tu, Cristian. 1000 euro, dai. Quindi 1 miliardo e 50 milioni e 1000 euro, dai, 1000 euro. Quindi 350 milioni all'anno per i diritti televisivi, perché stiamo parlando dei diritti televisivi delle stagioni dal 2018 al 2021. Sono tre stagioni televisivo. Vabbè,
questo... Parliamo di Media Pro, che non è una società italiana, ma parliamo di società spagnola. Quindi anche qua c'è un po' da capire perché arriva appunto questo ricorso e si andrà di carte bollate molto probabilmente,
sì, perché
con Sky.
Perché la Lega dice che doveva essere fatto, gestito da una società di intermediazione indipendente.
Esatto.
E invece Media Pro in realtà è legata a un altro discorso. Quindi è un problema, insomma, tra
probabilmente
Sky...
poi si arriveranno a degli accordi, come diceva anche Massimo Boccucci. Queste sono le prime schermaglie. C'è chi ottiene i diritti a quelle cifre, poi cercherà di rivenderli e di fare i propri comodi.
È come sempre se si è fatto,
chiaramente,
no?
Chiaramente.
Allora, poi il nazionale, per il momento, visto che non c'è stata la fumata bianca per chi dovrà prendere il posto del CT, è stata affidata a Di Biagio. Quindi in panchina per le amichevoli con Argentina e Inghilterra. E quindi anche per questo vediamo questa news che già, insomma, circola per quello che riguarda appunto al momento il CT pro tempore per quello che riguarda la nostra nazionale. Ma veniamo ai fatti di casa nostra. Chiudiamo queste pagine. Allora, abbiamo lanciato il sasso dalla presenza allo stadio, la crisi, l'età, è freddo, è caldo, e il bar ha perso una persona importante, e quindi magari troviamo anche la scusa di questo, non per dare aiuto a Serenella, invece no, andate al bar in ogni caso a aiutare Serenella. Ma andiamo a dare un'occhiata. Mi piace parlare con i numeri davanti agli occhi, non mi piacciono le ciance. Campionato di Serie C. Volete sapere che cosa sta facendo il campionato di Serie C?
Vai.
Allora, andiamo a prendere direttamente la media, perché è inutile che prendiamo il momento migliore. Allora, la squadra che ha retto di più nel campionato di Serie C per la media è il Vicenza, con 7.000 spettatori. Scendiamo, Reggiana,
i problemi,
Reggiana 5.000, Padova 5.000, la San Benedettese, che così tanto sta facendo, 3.668. Questa è la media, dice gli altri, e gli altri è una tragedia. E gli altri sono meno di quelli che ha fatto l'Ancona, anzi l'Anconitana nei primi tempi, perché la media è poco sopra i 1.000 spettatori a partita. Stiamo parlando di Serie C. 1.000 spettatori, andiamo tra Albino Leff, Bassano, Fano, vabbè, Ferralpi, la media è 840, vabbè, Fermana, Gubbio, Mestre, Pordenone, Ravenna, Renate Curi, 380 la media. Il Sant'Arcangelo fa 490, il Sud Tirol fa 775, il Teramo 1.500, cioè questa è la realtà. Ma dice, questa è Serie C, ma se andiamo in una categoria superiore, me la do subito.
Non è così migliore.
Serie B, cioè andiamoci a far del mare. Serie B, la media degli spettatori di Serie B, qui ci abbiamo gli apici, ma poi ci sono le crisi. Il Bari fa 17.000, il Cesena ne fa 11.000 come il Foggia, 10.000 per il Parma. Poi si scende, si va giù di botto, 7.000 per il Pescara. Oh, il Pescara. Pescara fa 7.000 presenze, 9.500 avevo saltato Chiedo Venia, per la Salernitana. Che...
Perugia 8.000.
E poi sì, ma scendiamo sempre più giù.
Però se fai caso, Stefano, appunto, quali sono quelle piazze che fanno più spettatori? Quelle piazze calde, dove c'è una certa storia, tipo Bari, che nonostante magari gli ultimi anni fa il campionato di Serie B, però ha un certo tipo di tradizione a livello calcistico, e fa 17.000 spettatori. Foggia è sempre una piazza calda, fa 11.000,
certo, sono piazze con storia, no?
Cesena, nonostante non è in un momento brillantissimo, fa quasi 12.000 spettatori di media, e poi c'è Parma, se... però tutto il resto poi va
è un
sotto
disastro,
gli 8.000.
Perché se Provercelli se è 2.600, il Venezia fa 3.800 presenze, la Ternana 4.700, Novara 3.800, 1.906 per l'Entella,
Frosinone,
ci sta.
Guardo il Frosinone che ha il nuovo impianto, nemmeno 10.000 spettatori riesce a arrivare.
Carpi 2.400, cioè questi sono i numeri in Serie B, stiamo parlando di Serie B.
Però mi viene da sorridere,
Ascoli 5.600.
Mi viene da sorridere quando io vedo il Cittadella con 3.437 di media, fa praticamente l'Ancona faceva metà in Lega Pro, e adesso con tutto rispetto per Cittadella, cioè la storia calcistica dell'Ancona è tutt'altra cosa.
Direi
cioè
sì.
Cittadella, parliamo degli ultimi anni che ha trovato una certa stabilità in Serie B, però se ad Ancona non riusciamo nemmeno ad arrivare alla quota del Cittadella, sinceramente qua si apre un discorso bello ampio.
Appunto, e quindi ritorniamo al problema base.
Con tutto
base.
Rispetto per Cittadella,
no,
ripeto.
No, ma qui non era in maniera negativa nei confronti delle singole realtà, è capire i numeri che fanno. Cioè i numeri sono bassi, i numeri
Carpi,
sono scesi, stiamo parlando
2400, che due stagioni fa era in Serie A il Carpi,
i numeri sono scesi in maniera paurosa, le presenze allo stadio sono basse, quindi il metro di paragone non è la Marcord, io è lì che batto, non è la Marcord ricordarci com'era prima, ma dobbiamo fare un confronto sempre con la piega purtroppo che ha preso il calcio moderno. La diretta televisiva, i posticipi, gli anticipi, tutte queste cose con cui abbiamo combattuto hanno allontanato la tessera del tifoso che ha dato una mazzata di quelle incredibile, tant'è vero che si sono ravveduti, no? Perché tanto quello è stato un taglio netto che ha distrutto un bel periodo storico. Ecco, quella è la realtà con cui ci dobbiamo abituare e paragonare, non più la Marcord. Perché io quando sento, ma quando non è più, dobbiamo crescere anche sotto questa mentalità. Il confronto non lo possiamo più fare perché non tornerà. Il confronto con quello che noi abbiamo visto non tornerà. E i numeri dicono questo: che non può tornare perché è a livello nazionale. La crisi è a livello nazionale. Quindi quando si parla di stadio, di ricreare uno stadio a misura, è uno stadio a misura ma su queste cifre, non andiamo a pensare a numeri stratosferici perché poi dopo tanto non lo riempiamo.
Ma infatti sul discorso del Dorico anche il presidente si poneva la domanda appunto fino a quanto vale la pena costruire un Dorico con tot spettatori, perché effettivamente anche lui si è andato a guardare questi numeri, Stefano, te lo garantisco, e appunto vede che se in serie C fai 3.000, 4.000 sono le
serie 5.000 disastro. C'è il massimo il Vicenza con 7.000
Vicenza anche lì comunque, vedi, se noi pensiamo a tutto quello che ha subito il Vicenza nel corso degli ultimi anni, perché non hanno trovato pace nemmeno loro anche di recente. Vabbè. Però portano sempre 7.000 spettatori.
Questa è la media. L'apice, cioè il boom, è stato 11.500.
Contro il Padova, perché c'era
ci sta il derby, col Padova ci sta.
Chiaramente. Ma il Padova, quindi, stesso, cioè il Padova stesso, per la tradizione calcistica, ed è prima in classifica, fa poco più di 5.000.
Sì.
E non sono grandissime cifre, se ci pensi, di una squadra che sta vincendo in questo momento il campionato.
E nel derby ha fatto 9.100. Cioè questa è la capienza,
però,
siamo
però
lì.
Però attenzione,
siamo
adesso qui. Sul discorso Padova apro e chiudo una parentesi. È anche vero che il Padova ha un po' come ad Ancona uno stadio un po' scomodo. L'Euganeo effettivamente da quando si sono un po' spostati fuori dal centro della città ha creato dei problemi, mentre il vecchio impianto che si trova in pieno centro, adesso mi sfugge il nome, appunto avevo visto addirittura un servizio proprio credo l'anno scorso o massimo due anni fa, dove il sindaco in, appunto con la collaborazione della società aveva l'intenzione di rimettere a nuovo il vecchio stadio a piani di Padova, dove già stanno giocando le categorie giovanili, e rimetterlo e modernizzarlo anche appunto per la prima squadra, proprio per riportare il pubblico al centro della città, perché quella è sempre una mossa vincente, ti porta più gente possibile quando stai al centro della città. Poi chiaramente c'è quel discorso che fai tu, i tempi sono cambiati, son purtroppo cambiati.
Quindi Paolo da Montesenvito dice giusto, quindi un dorico con 8-10.000 posti sei a posto. Anche per categorie, diciamo,
cioè, ma ricordiamoci anche l'Ancona stessa quando giocava in Serie A, quando ha fatto il vero pienone con l'Inter, con la Juve, con il Milan, sì, con quelle 3-4 squadre, dopodiché lo stadio era
che
sempre mezzo vuoto,
richiamava anche il pubblico di fuori provincia,
certo. Poi dopo un po' i risultati, per carità, non ti aiutano, perché era sempre l'anni bassi fondi della classifica, però fondamentalmente sono quelle 4 massimo 5 partite che ti fanno il pieno, dopodiché lo stadio è sempre mezzo vuoto, purtroppo è la realtà dei fatti.
Ma ritorniamo che appunto quelli sono i numeri che in ogni caso non vedremo
quello
più.
Quelli non li vedremo più.
Quelli sono numeri che non vedremo più, ma non per colpa dell'Ancona o dell'Anconitana.
No, proprio ormai il target è quello.
Perché è cambiato. Diciamo che la presenza allo stadio, almeno con questi stadi, è cambiato. Certo. Ma se anche il Milan, l'Inter, la Juventus hanno avuto cali per quello che riguarda la presenza allo stadio, vuol dire che il problema è a monte, è globale. Veniamo a casa nostra, dai, questa era doverosa perché ogni tanto ci ritorniamo sopra, perché se da una parte vi tiriamo le orecchie perché diciamo che è sceso il numero delle presenze, la nota negativa, per carità, noi stiamo qua, facciamo il nostro lavoro ed è quello di informarvi su quello che è la situazione. Però d'altra parte non stiamo col prosciutto agli occhi, né tantomeno tiriamo la corda in un senso solo. Diamo anche un'occhiata a quello che è la realtà in ogni caso per quello che riguarda proprio il mondo calcistico e come è cambiato purtroppo il modo di seguire la propria squadra del cuore. Francesco, volevo fare un appello al sindaco di Iesi. Perché? Perché domenica, ricordiamo, l'Anconitana tornerà al Carotti e già siamo due volte che andando al Carotti si fa la frittura del pesce. Allora, Francesco dice, volevo fare un appello al sindaco di Iesi che controlli lo stadio Carotti affinché non sia buttato di nuovo il pesce avariato e rifiuti vari sulle scalinate dove noi tifosi andremo. Se potete ripetere questo appello per tutta la settimana in modo che arrivi a chi di dovere. Grazie, buona serata. Francesco, forza Anconitana, ma io ti posso garantire, Francesco, che nel corso della settimana la nostra redazione si darà da fare per portare in diretta, se ce la faremo, qualcuno che ci possa dare un'indicazione o come minimo una risposta.
Oppure magari questa volta potremo essere noi a lasciare un ricordino a loro.
Ma no. Noi siamo civili, non dobbiamo scendere al loro livello. Max 65, la media nell'ultimo campionato di Serie A era di 13.500.
Su uno stadio che parliamo di 25.000?
In ogni caso è un crollo.
Quello che dicevamo, cioè il pieno non ce l'hai.
In che secolo sei? Perché a questo punto in che secolo sei? Perché stiamo parlando sempre del secolo scorso. Purtroppo stiamo parlando, cioè, la prendiamo a ridere, ma stiamo parlando del secolo scorso.
È vero.
Allora, poi fammi vedere, perché ce n'era uno che io mi sa che l'avevo salvato.
Prima Serie A, ricordiamo che mancava anche una curva, quindi quello magari agevolava anche di più a fare il pieno. Però no, è vero che in quelle partite, nonostante la classifica era quella che era, però il pubblico c'era sempre, effettivamente il calore, il sostegno c'era sempre. Lo stadio, anche se vai a rivedere le vecchie immagini di quella Serie A, troverai sempre un Del Conero che era pieno in ogni ordine di posto, cosa poi cambiata con la seconda Serie A, già lì i tempi era tutt'altra cosa.
Gianluca sempre che ci scrive, pienamente d'accordo con Massimo Boccucci, grazie Gianluca. Ancora poi, prima di fare ipotesi sulla possibilità che la Lega ci conceda il salto di categoria, mi sincererei che il presidente lo voglia fare.
Avevamo ricordato che l'eventuale decisione non fa capo alla FIGC quanto al Comitato Regionale Marche.
E sul discorso che il nostro magari ascoltatore mette in dubbio che la proprietà voglia veramente fare il salto, io vi dico che c'è questa intenzione, perché è giusto che si tenti di scalare le categorie proprio per avvicinarsi sempre di più a quello che è l'obiettivo reale della società, ovvero ritornare in quei campionati di competenza dell'Anconitana.
Vabbè, adesso insomma fare saltare dalla terza, dalla prima categoria all'eccellenza, se fosse possibile, o come minimo alla promozione, che è di diritto. Io penso che questo sia un dato di fatto, no?
È consolidato, non credo che... Se ottieni l'eccellenza come la proprietà vuole, è già un gran risultato. Quello che io mai invece mi augurerei, ma proprio per un discorso di programmazione, ma non credo nemmeno che ci pensino all'interno della società, fare un salto ulteriore in una sola stagione, ovvero alla Serie D, perché qualcuno ha chiesto se magari la società lavora anche in questo senso. No, la società ha l'intenzione di lavorare sull'eccellenza.
Non penso che sia proprio possibile la Serie D.
No, ma poi anche un discorso di programmazione e di costi. Sì. Loro programmano tutto e lo fanno con una certa serietà. Va bene fare scavallare dalla promozione all'eccellenza senza giocarla la promozione, ma già se vai a fare la Serie D sono altri costi. E soprattutto credo che
non lo puoi fare, quindi inutile neanche parlarci sopra. Non lo puoi fare. Secondo, non hai ancora la struttura per quello che riguarda la struttura societaria. Terzo, non hai i famosi campi di allenamento, perché tutto quello che stiamo raccontando del Dorico sono balle, perché non è una cosa pratica.
È su carta in questo
momento. Su carta per tutto il 2018, lasciamo perdere, quindi non diciamo bagianate per quello che riguarda.
L'ha detto ieri anche Robert Egidio,
io dico a livello generale, di chi scrive, eccetera. Non raccontiamo fregnacce. Insomma, il 2018 il Dorico non c'è, proprio tranquilli al 100%. Quindi non hai nulla, cioè, per poter fare quel discorso di serietà e di programmazione che mi pare questa società voglia fare. Il De Conaro è stupendo ed è comodissimo arrivarci, si vede bene la partita, i cori rimbombano bene e ritorna a casa, procede senza problemi. Spero di star lì tutta la vita, dice questo nostro amico.
Un po' ironico.
Va bene. E ci va bene anche così. Poi, aspetta. Vicini sempre fa polemiche. Poi, quante possibilità lanconitane di saltare una categoria? Ce lo chiedeva Marco. E mi pare che ne abbiamo già discusso.
Sì. Possibilità ci sono.
Fra gli obiettivi di Marconi c'è anche la Serie B. Allora, addirittura B di Bologna. Per quello che riguarda Marconi, mi pare che lui ha detto fino alla Serie D, ok, dalla Serie D in poi, mi pare di aver letto, non so se il pezzo tuo o il pezzo era di Paolo, il discorso della cessione del 49% sì, della società a
Paolo,
ecco, allora il pezzo di Papili sul Corriere Adriatico, mi pare appunto che sia il succo era questo, più avanti cessione del 49% del pacchetto societario, nel senso
fino al 49%,
per avere ancora il controllo della società, quindi mantenere il 51%, nuovi soci con altro capitale e contemporaneamente lo sviluppo del settore, appunto per quello che riguarda la sponsorizzazione, i nuovi...
Bravo, e discorso sponsorizzazioni, questi marchi importanti che vengono inseriti all'interno del progetto Anconitana vanno in questa direzione, avere alle spalle dei partner forti economicamente che in futuro potrebbero garantire appunto anche quel supporto economico che appunto il presidente Stefano Marconi ha sempre detto sin dal momento del suo insediamento. Ricordiamo, cioè non è che sta dicendo nulla di nuovo, ricordiamo questo, si è sempre parlato, dilettantismo lo faccio a occhi chiusi, non c'è problemi, poi mi serve chiaramente una mano da parte di altri imprenditori, di qualcuno, proprio perché lo ha detto anche lui, lo ha ribadito nella conferenza stampa di sabato, non devono mettere a rischio le proprie aziende. Va bene il business, va bene tutto, ma non devono rischiare le aziende per i quali sono a capo.
Che è abbastanza logico.
E mi sembra giusto, no? Perché qualcuno si è anche giocato le aziende, in passato qualche presidente. Qui chiaramente, giustamente, si fa anche un certo tipo di ragionamento.
E non disperiamo sempre, io ci spero e come di ritornare a giocare al Dorico.
Sarebbe
ce lo manda Dorico.
Sarebbe bello, per carità, tutti ce lo sogniamo noi questo, per carità.
Poi, è meglio avere uno stadio piccolo ma sempre pieno che un Del Conero così, esempio la Juve che ha tifosi in tutto il mondo ma uno stadio da meno di 50.000 spettatori. E ancora, Paolo da Monte San Vito, correggetemi se sbaglio, ma è vero che ad oggi è la questura che deve autorizzare gli stadi dove andiamo? In promozione sarebbe la stessa cosa? Sì, in eccellenza non ci sarebbe bisogno. No, no, sì, è uguale, l'abbiamo già fatta. Sempre. Paolo, dove sei stato? Dove sei stato quell'ultimo periodo da quando siamo ripartiti dall'eccellenza e ci hanno vietato tante di quelle trasferte? Dove eri? Dai,
con i tifosi dorici fuori, in cima alla collinetta.
Quindi perché non sperare, dice Paolo. Il problema, Paolo, è che la questura c'è sempre, quindi non, ordine pubblico può impedirti di andare allo stadio. È chiaro, quindi quello è un problema che c'è e purtroppo rimane. L'importante è fare, tra virgolette, i bravi e dar modo alla questura di non alzare un muro e evitarti la trasferta. Ecco,
però in questo senso, Stefano, apro e chiudo una parentesi, bisogna anche far vedere che ci sono i supporters che vanno in trasferta, perché discorso... se poi fai 200 spettatori, come quando era 200-300 a Iesi, come è successo nell'ultima trasferta,
beh, non te la vietano la trasferta, vai tranquillo,
non te la vietano, ma
tanto non la segue nessuno,
no, appunto, quindi anche in quell'ottica là diventerebbe anche un po' difficile fare il salto in eccellenza, capito? Quindi anche qua i tifosi stessi non è che non recitano un ruolo importante poi in questa decisione, anzi, appunto per questo battiamo spesso e volentieri il tasto sulle presenze, non solo in casa ma anche in trasferta da parte dei nostri supporters.
Allora, per quello che riguarda domenica, ricordiamo allora trasferta che si terrà al Carotti di Iesi e cercheremo appunto di monitorare il discorso dei regalini che ultimamente hanno, non c'è due senza tre però attenzione.
Dovrebbe tra l'altro essere partito, partirà domani la prevendita.
Ecco, volevo arrivare lì, che Silvia adesso ci dirà che c'è finalmente questo piccolo dettaglio che ritorna, la possibilità
di acquistare biglietti in prevendita.
In prevendita. Dove dovrebbero essere?
Allora, i punti vendita sono il bar...
Sono, dovrebbero, adesso non c'è un comunicato ufficiale.
Il caffè ce l'hanno dato per certo, quindi già ci sono tipo 500 biglietti a disposizione, se il numero è giusto, è quello che mi hanno dato.
L'Island Caffè e il punto è nel Luce e Gas. Comunque dovrebbe, avremo quindi domani sicuramente tutte,
esatto,
le conferme.
Dovrebbero essere tre i punti prevendita che ritornano per quello che riguarda questa partita. Cioè dopo la debacle scorsa in cui il Mozzarella non ci ha pensato minimamente che... esiste la prevendita.
Borgo Minona.
Il Borgo Minona dice: cos'è la prevendita? Ecco, vabbè, ci siamo sentiti questa risposta. Dice: ma non fate la prevendita? Cos'è la prevendita? Ecco, vabbè, e già avevamo capito come sarebbe andata. Invece, per questa partita di ritorno, che attenzione, è importante sotto l'aspetto anche umorale, visto che è l'unica squadra che ha battuto l'Anconitana, per questa partita di ritorno è stata prevista la prevendita. Falco ci manda un messaggio subliminale.
Roccheggiani del Falconara è già stato detto. In che senso?
Ecco, appunto, Falco, a che proposito, a che pro per i Roccheggiani di Falconara?
Soprattutto che ora ce l'ha mandato il messaggio.
No, adesso è l'ultimo.
Sennò potrebbe essere già a cena aver ceduto.
No, a 20 e 28 minuti primi e 42 secondi.
Allora se ce la fa Falco a risponderci al volo.
Forse almeno per la trasferta per...
Quale?
Ecco, nel Falconara l'abbiamo giocata, fatto. Quindi con quale? Non lo so.
Ma a parte che per quanto riguarda il campo di Falconara, quando si era paventato anche nelle settimane passate,
l'Ancona aveva,
c'era stato un po', esatto, tagliato fuori perché
c'era il problema della capienza,
esatto,
eccetera,
non c'era questa possibilità. Però non lo so adesso se ci
non
risponde
so.
Falco.
Vabbè, che magari c'è tempo, ne potremo
ne parleremo anche domani.
Esatto,
magari,
domani, sì. Perché domani c'è Tittarelli. C'è il...
Guarda, date la risposta, eccolo là.
Per giocare in casa,
chiaramente
cominciamo a perdere i colpi noi.
Sono le 8.33 e 8.31, quindi ci sta.
Allora diciamo, domani ci segnale di tenere il Tittarelli a tenerci compagnia, e se sopravvive anche Christian, visto che qui suona tutto, ecco, io non è che... È pura realtà, che il nostro Christian ci tacca di bacilli.
No, non tacco niente.
Tanto siete voi dall'altra parte del vetro, quindi ve li scambiate fra di voi.
Stai attento, che poi la trasmissione finisce, esatto. Il vetro scompare. Attenzione.
È un attimo.
Allora, grazie a Silvia Trillini.
Grazie a voi, buona serata.
Un saluto al marito e al figlio, che ci hanno concesso 2 ore la Silvia. Poi un saluto a Cristian Camilletti.
Un saluto a voi, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori e noi ci sentiamo domani insieme a Daniele Tittarelli.
13:10 la replica, come sempre, e poi ritorneremo alle 18:30 in diretta. 2 appuntamenti invece vi lancio da domani alle 12:40 e alle 18:00. Saremo in quel di Sanremo. E allora alle 12:40 alle 18:00 ora Sanremo, e quindi vabbè, ci tocca anche noi la settimana di Sanremo.
Perché Sanremo è Sanremo, no?
Perché Sanremo è Sanremo, poi questo è un Sanremo strano. Noi siamo sempre con i giovani, siamo lì a proporvi questi ragazzi che sperano di poter fare questo mestiere. Noi abbiamo quelli che sperano di fare i calciatori, e invece 2 volte al giorno adesso per una settimana vi faremo sentire quelli che sperano di poter fare il cantante, e magari noi glielo auguriamo. 12:40 e alle 18:00, poco prima praticamente della nostra striscia quotidiana, per questa settimana fino a domenica, lo spazio di Ora Sanremo dedicato al festival più bello d'Italia, il Festival dei Fiori. Grazie da Stefano Fera e a tutti voi un buon ascolto.
Ciao.
Un
saluto. Punto Bianco Rosso. Punto Bianco Rosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30.